stile Juventus. Cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.
Sono le 11.07 di questo venerdì 18 settembre 2020. La voce che state ascoltando è quella di Nicola De Bonis. Sta per iniziare Stile Juventus. Rimanete con noi. Andiamo di corsa. Buongiorno, bentrovati amici, buon venerdì a tutti. Ultimo appuntamento settimanale con Stile Juventus. E fatemelo dire, ultimo appuntamento con questo orario di Stile Juventus, dalle 11 alle 13. Non dimenticherò mai questa fase della trasmissione, questo momento, dal che cos'è, le primi di gennaio ad oggi, perché poi abbiamo vissuto insomma qualcosa di incredibile. Non dimenticherò mai i mesi del lockdown, i mesi in cui mi ritrovavo la mattina con Federico in un silenzio davvero assordante, no? Per preparare poi delle trasmissioni anche complicate, ma per fortuna siamo riusciti a portare avanti il nostro lavoro cercando di parlare di calcio per quanto possibile. Siamo andati molto indietro nel tempo, vi abbiamo coinvolto sul passato della Juventus, abbiamo avuto tanti graditi ospiti che hanno fatto il punto sulla situazione, no? Che stavamo vivendo in quei giorni, in quelle settimane, no? Tanti ospiti, tanta disponibilità, devo dire ringrazio tutti davvero, perché è stato un periodo molto particolare. Da lunedì Stile Juventus andrà in onda dalle 15 alle 17, poi più avanti vi ricorderemo tutto il ricchissimo, direi, palinsesto di Radio Bianconera. Si muovono un po' di pedine, ma rimaniamo quelli di sempre. Buongiorno appunto al mio compagno di viaggio anche durante il lockdown. Che cos'è questo? Vabbè, ma per favore, ma io scusi, lei mi costringe a toccar ferro, addirittura. Vabbè, posso? Buongiorno Rossi, ben trovato. Grazie. Lei sta preparando quello che l'avevo chiesto, l'inno bosniaco, l'inno della Bosnia, tutti i gol di Dzeko nella sua carriera. Non ha preparato niente? Ok, lei è una brutta persona. Buongiorno ad una bella persona. Ma che cosa sto dicendo? Come Quintiliano Giampietro, buongiorno Quintiliano.
Buongiorno Nicola, un saluto a tutti.
Ok, mi allunghi 20 euro, mi allunghi 20 euro qui sul tavolo.
Mi massacrano e adesso in diretta mi elogiano.
Sì, il nostro Mister Magù. Eccolo là. La smetta Rossi. Ben trovato Quintiliano. Allora ragazzi, dai, torniamo seri, si scherza un pochino. 340 54 25 324, puntata interessante, anche perché, care le mie zebre all'ascolto, la nostra zebretta tornerà a correre domenica sera. Che bello, torna il campionato, che bello, bello. Però c'è sempre quel discorso legato agli stadi vuoti che mi strizzano il cuore, ecco, non li sopporto più, Quintiliano, però.
Lo so, bisogna essere pazienti.
Hai detto bene, cerchiamo di essere pazienti. Ieri abbiamo anche parlato con Evelina Cristellana, che ci ha spiegato anche a livello un po' di calcio continentale quello che potrebbe accadere. C'è questa importante prova a Budapest con la Supercoppa,
no? Test anti-Covid, diciamo così. Dai.
Vedremo, ragazzi, vedremo. Io spero di, non so, posso dirlo, novembre, i primi di, fine ottobre, vedere
ottobre qualcosa, no? Qualcosina si potrà vedere, dai. Gradualmente la riapertura. Dispiace perché la Juventus comunque ha presentato un progetto
molto
ampiamente sicuro, però probabilmente per non fare delle differenze tra un club e l'altro hanno deciso di riaprirli tutti quanti e gradualmente, quindi aspettate.
Tanti temi ed evidentemente, ragazzi, ieri sera tutti quanti, chi ha la fortuna di avere un terrazzo, visto anche la temperatura.
Sei l'unico qui che ha un terrazzo, noi poveri umani non lo abbiamo.
Ma la smetta!
Noi poveri umani
ma
non
la smetta! Vi avranno notato, insomma, attaccato lì alla parete, un animaletto, un rettilino, si può dire? Un rettilino chiamato Gecko.
Io l'ho postato giorni
ma la smetta, ma infatti no, una delle cose più tristi che abbia visto nella storia degli ultimi anni di social network.
Era
me l'hanno riferito, io non
la so.
Sa che la devo sopportare già in diretta, dunque non posso profetico. Seguirla anche sui social.
Veramente stava salendo verso casa mia, forse mi stava dicendo guarda che...
Però ragazzi dobbiamo fare un po' il punto della situazione, sì, quindi certo, andiamo a parte gli scherzi, perché ieri è stata una giornata caotica. Suarez va a Perugia, incredibilmente, no? Ieri ne avevamo parlato in trasmissione, arriverà a Perugia, andrà a Perugia, che farà Suarez, farà l'esame in remoto, no? Poi invece questo che cosa fa? Io l'avevo detto, a un certo punto ho detto ragazzi potrebbe prendere un aereo e raggiungere Perugia. Accade questo, va a Perugia, ci
con
racconti
un aereo
quello
privato
che è
prenotato dalla Juventus.
Ma non è vero, che è dalla Juventus?
Sì, è vero.
Ah, dalla Juventus?
Prenotato dalla Juventus.
È sicuro?
Sì.
Allora io alzo le mani.
Sostiene l'esame e devo dire rapidamente viene promosso.
Vabbè,
e
lì
già tutti hanno parlato di complotto perché aveva un cappello peraltro bianco-nero per non farsi riconoscere.
Il potere juventino, mi piace.
Ha fatto la battuta, dai.
Il lui potere logora che non ce l'ha.
Ha sostenuto l'esame, peraltro, Nick, i cronisti rivelano che a uno degli esaminatori è stato chiesto qualcosa su questo esame e alla città ideale gli è stato chiesto in quale città ti vedi.
Ma questo è vero?
Sì, Nico, virgolettato. Sì,
è
non
vero,
mi
vero, vero, vero,
vero.
Cioè, chi l'ha detto? Io, perché sai che io sono come Tommaso.
Quando ci sono virgolette.
San Tommaso, io devo toccare.
Lo so, allora dovevi stare sul posto, però virgolettato... Mm. Gli hanno detto, lui ha risposto a una città, l'esaminatore non ha detto quale, il cronista ha ribattuto di nuovo, è Torino, l'avete detto voi, però secondo me sono delle battute.
Mi sembra comunque un depistaggio, visto che secondo, a mio avviso Luis Suarez tra poche ore sarà un nuovo giocatore dell'Inter.
No, si è
ma è evidente.
Anche di questo.
Ma è evidente, ma questa è comunque ragazzi, aspettiamo perché io a questo punto posso dirti una cosa, Quintiliano. Non mi stupirei più di nulla.
Allora, la prima prova.
Ieri è clamoroso quello che è successo. Gecko inizia a partire le cose. Il procuratore va a Trigoria. Ad un certo punto, invece, da Barcellona parte un aereo che va a Perugia. Questo fa l'esame. Dice: Sì, Torino mi piace, quanto è bella. Tutti quanti là pronti ad aspettarlo. Vai, Suarez, vai, pistolero. Mordici a tutti. Ok, che cosa succede? Gecko, però, all'improvviso, no, è Gecko.
Ma Gecko è sempre stato.
Ragazzi,
Gecko, Nicola,
ma
è
cosa è.
Stato
vabbè, ragazzi, però. È una vicenda un po' strana.
Io lo dico da tanto tempo, è Gecko. Perché
ma
Gecko...
No, ma non dico che non sia Gecko.
Ma tu dici, ma ha il bis, la doppietta?
Cioè, oddio. No, l'abbiamo detto nelle ultime puntate sempre. La prima scelta, io personalmente mi sono anche informato, era Edin Gecko. È stata Edin Gecko subito.
Che Pirlo l'ha chiesta nella prima riunione
con
Agnelli e
col
Paratici.
Timore di non poter arrivare al bosniaco, ci si è mossi pure su una pista, giustamente, no? Visto questo calcio mercato così particolare, così strano che stiamo vivendo. La Juve ha lavorato su diversi fronti. Ok, ma immaginare che Milik raggiunge l'accordo con la Roma e dunque va il domino, l'effetto domino, libera Gecko, però nello stesso momento Suarez parte con l'aereo, va a fare l'esame e dice forza Juve praticamente al termine dell'esame, è qualcosa dal punto di vista dell'incastro temporale degli eventi. Scusa, quindi non torna.
No, dai, però è anche stata una suggestione, dai. Lui in ogni caso, Nicola, parecchi continuano a chiedersi e a chiederci perché. Perché lui.
Scusami. Purtroppo non ho capito quello che mi diceva Federico Rossi. Stiamo attenti, ragazzi, perché insomma, se non mi spiegate bene, io ho pensato tra 5 minuti fosse libero, perché mi ha detto.
Esatto,
penso che lei abbia ascoltato in cuffia la stessa cosa, poi se mi viene detto no è dentro a solo 5 minuti di tempo è un'altra storia, insomma è davvero Suarez e Gecko. Federico, hai fatto la stessa confusione. Buongiorno, è venerdì, un balzo dal balzo, Gianni Balzarini, ciao Gianni.
Ciao ragazzi.
Ciao Gianni, ti stiamo facendo attendere come abbiamo fatto con Jack.
No, c'è stata veramente un'incomprensione con Federico, voleva dirci che avevi pochi minuti. Io avevo...
Sì, perché sono a Torino, il Culusetti, adesso devo...
Alle 14. Gianni, allora ci stavi ascoltando, no? Ieri è stata veramente giornata strana.
Ma è una giornata strana e tutto questo periodo strano. Seguivo il tuo ragionamento perché sono in molti a chiedersi ma perché Suarez ha fatto l'esame, ma perché... Allora, Suarez ha fatto l'esame perché doveva farlo già da tanto tempo, non pensava che gli servisse eventualmente già quest'estate, perché lui non aveva certamente messo in conto di lasciare il Barcellona o comunque di andare in crisi col Barcellona, in crisi di rapporti col Barcellona. Questo è un esame che non si può richiedere dall'oggi al domani, nel senso che, vabbè, da quanto mi risulta, lui già dall'anno scorso era in ballo per fare questo esame, sostanzialmente. C'è quindi una sorta di coincidenza di tempi, ecco, se vogliamo, che ha fatto nascere un po' tutto questo clamore. Detto questo, io credo che sostanzialmente alla fine ci stanno guadagnando tutti, nel senso che lui si mette a posto in caso di un'eventuale successiva trattativa, che possa essere con la Juventus o che possa essere con altre squadre. La Juve giustamente non ha mai mollato la pista Dzeko, era stato Dzeko a mollare la pista Juve, perché sentendosi accostare a Suarez se l'era un po' presa, diciamo, come mi era stato detto che ero io la prima scelta, eccetera, adesso andate su Suarez. A questo punto adesso cerco anch'io di farmi valere, di far valere le mie ragioni, però non ha mai mollato del tutto. C'è stato un momento in cui è andato ai minimi storici, è andata ai minimi storici la possibilità che Dzeko arrivasse alla Juventus, parliamo non più di una settimana fa, sembrava ormai essersi defilato, tant'è vero che la Juve aveva virato anche su Giroud, teneva calda la situazione con Morata, proprio per non trovarsi impreparata non solo di fronte a Suarez ma pure di fronte a Dzeko. E adesso si aprono delle suggestioni,
però non abbiamo mai vissuto, Gianni, però, diciamolo, ragazzi, no? Non abbiamo mai vissuto una situazione simile.
No,
perché però il periodo è, e lo ripeto, lo ribadisco, è un periodo straordinario e abbiamo vissuto una situazione straordinaria.
Tutte conseguenze, tutto quello che è successo mesi fa, eccetera, sono i rigagnoli di conseguenza. C'è stato uno tsunami e adesso ci sono dei fiumi.
È un reflusso, dai, è un reflusso.
Esatto, bravissimo, bravissimo. E, io, la domanda che però mi faccio io è: se non c'erano i tempi tecnici per avere il passaporto in tempo per poter presentare la lista a UEFA il 6 di ottobre prima che Suarez facesse l'esame, non vedo perché ci debbano essere adesso i tempi tecnici una volta che ha fatto l'esame, cioè,
è che noi siamo
bravissimi, no, a dimenticarci, no, di tutto quanto avevamo detto prima, si era detto prima, no, non ci sono i tempi tensi, quindi sì, anche fa l'esame. Però adesso c'è talmente questa suggestione emotiva derivata dal fatto che lui ha sostenuto l'esame che improvvisamente allora forse riesce ad ottenere il passaporto. Cioè, cerchiamo di stare un attimo con i piedi per terra e conferme o smentite le avremo solo nei fatti. Ragazzi, come quando dico che il campo è l'unico giudice dell'andamento di una stagione e i fatti sono gli unici che potranno darci ragione o torto, ragazzi.
Perché qui dobbiamo prendere poi Quintiliano, no, immagino che avresti lanciato tu l'argomento, ma a questo punto questo Suarez rimane serenamente lì e cambiano le cose, o magari c'è qualche, perché prima provocando
in apertura parlano di Inter, per esempio,
provocando in apertura,
se fosse un'altra squadra, ecco, sì, ma
se fosse inserita l'Inter
sotto, ho capito, però anche l'Inter deve rispettare i tempi tecnici del passaporto, o meglio dovrebbe, ecco.
Peraltro oggi ci sono le convocazioni per il torneo di domani del Barcellona, vediamo se Koeman convocherà o meno.
C'è il trofeo Gamper, infatti già oggi una buona indicazione potrebbe anche arrivare da questo. Però sai, anche lì, no, c'è chi ti dice magari c'ha il dolorino al ginocchio, c'ha i cavoli suoi, eccetera, e non viene convocato da
e
lì,
poi tutto si riscate nel fine mondo,
ecco, allora è in vendita, cioè, capito? Perché poi è così, cioè, il calcio, non essendoci poi trasparenza da parte della società, e vi dico di più, secondo me le società si divertono un casino a sentire il macello che si crea a livello mediatico, ma proprio
depistaggi uno dietro l'altro,
si divertono
soprattutto i dirigenti,
allora è chiaro che non avremo mai delle riprove. Quindi ragazzi, cioè, il mercato si chiude il 5 di ottobre. Se entro il 5 di ottobre Suarez non firma per la Juve, vuol dire che non ha ricevuto il passaporto, oppure vuol dire che al Barcellona gli diranno: scusa, ci siamo sbagliati. Giocati ancora una chance. Ecco.
Poi conosciamo comunque anche il peso di Leo Messi, non lo so, i rapporti. Prendiamole in considerazione queste cose.
Detto questo, comunque ormai siamo quasi certi che, insomma, Diego vestirà la maglia della Juventus.
Quasi certi, perché tutto dipende dalle visite
di Milik che
andrà a fare.
Esattamente.
Milik sosterrà una parte di visite mediche, e quando sento dire una parte mi viene da pensare che forse la seconda parte la sosterrà domani, il che secondo me Dzeko
domenica potrebbe essere Juventino. Gianni, dai,
diciamo che potrebbe assistere a Juve Sampdoria,
devono aspettare che finisca Milik.
Però domenica, no, perché sai che poi ultimamente è stato un giorno importante, no, per le ufficialità. Ci potrebbe stare. Però c'è Juve Sampdoria ridosso.
C'è Juve Sampdoria, no, lui potrebbe arrivare.
Non l'annuncerebbe ufficialmente a poche ore da Juve Sampdoria.
Anche qui, ragazzi, noi leggiamo il fatto che Milik lo sosterrà una parte di visite mediche oggi. Chi ti dice che non le sostiene tutte? Magari le sostiene tutte stasera
all'estero. All'estero.
All'ok pure Dzeko. Allora Dzeko domani mattina si presenta e viene a fare le visite mediche qua a Torino. Non lo so, cioè potrebbe essere domani, come potrebbe essere probabilmente lunedì, nel senso che magari domenica non gliele fanno sostenere, oppure ti dicono che le fanno lunedì, in realtà le fa domenica. È un casino.
Però al di là di questo, Gianni, io vorrei un tuo supporto, perché tanti amici su Facebook ieri si sono scatenati perché ritengono Dzeko una seconda scelta rispetto a Suarez.
Non lo ritengono
all'altezza. Vuoi chiarire anche tu? Esatto, di Pirlo.
Era la prima scelta di Pirlo. Una volta che si è insediato Pirlo, è stata la prima scelta, diciamo, di cui hanno parlato. Poi chiaro, salta fuori questa opportunità di Suarez. Anch'io in un mio video su YouTube, in tempi non sospetti, 4-5 giorni prima che uscisse la cosa su Suarez, ho detto: ma perché non prendete Suarez? Era una provocazione, no? Questa è in rottura, come l'ha messo fuori dal progetto, ha ancora un anno di contratto, perché non provarci? Era una provocazione. Si è verificato poi in realtà che i contatti, anzi magari erano anche già risalenti a qualche giorno prima, però la scelta vera era, io ho sentito oggi il mio collega Sandro Sabatini, lo possiamo dire, su Radio Sportiva, su un'emittente nazionale, che parlava della collocazione tattica di Dzeko e del perché della scelta di Dzeko, e ha spiegato molto bene. Dzeko è Pirlo che si autoriproduce 30 metri più avanti. Bravo. E 20 centimetri in più in altezza. È vero.
Quello che sto cercando di far capire ai miei amici
è quello che ti fa giocare assieme, è quello che ti fa giocare assieme Dybala e Ronaldo. Se arrivava Suarez, ragazzi, Dybala non giocava.
E io il dottor De Bonis lo stiamo dicendo.
No, soprattutto il dottor De Bonis lo spiegò al buon signor Gianpietro. A parte gli scherzi, no, ma è una cosa che noi portiamo avanti da tempo.
Pure perché seguiamo il calcio, capito, Gianni? Quindi Dzeko lo conosciamo.
Le caratteristiche
benissimo.
Anche un po'. E poi
parecchi
lo abbiamo
che
visto.
Non sia all'altezza. Io dico, ragazzi, ma vi rendete conto di
Gianni,
cosa dite?
Gianni, prepariamoci. Sono 11-12 gol in campionato, 4-5 in Champions. Pesantissimo. Ma alimenterà gli altri, finirà così.
Certo.
Mi dici mi togli una cosa, ti salutiamo. 2+1 o solo 2 secondo te alla fine?
No, deve non farne 2, perché adesso è in uscita piazza, quindi devono farne 2.
Contratto
biennale.
Scusami, no, pensavo 2 attaccanti. No, vabbè, intanto l'ho detto, secondo me devono prendere un altro.
Biennale, dai.
Secondo me un biennale con opzione.
Un'opzione, dai, quello. Gianni, buon lavoro, ti seguiamo
a
dopo.
Voi.
Ciao, un abbraccio.
Ciao Gianni,
grazie a Gianni Balzarini, Sport Mediaset, la sua consueta rubrica del venerdì, un balzo dal balzo. Insomma, anche Gianni ha dato conferme ai nostri pensieri, a quello che insomma abbiamo raccolto nelle ultime settimane. Comunque, ragazzi, ripeto, non è che qualcuno si è inventato la vicenda di Luis Suarez, appunto. La Juve ha seguito più piste e adesso sembrerebbe essere lì praticamente alle porte della Continassa ed Ingeco, poi avremo modo di parlarne più tardi, però qualche numero, quindi abbiamo preparato sul gigante bosniaco in questi, soprattutto in questi anni in Italia, di buon livello, anzi di ottimo livello direi, complessivamente è stato uno dei giocatori più importanti della Serie A, è stato uno dei trascinatori della Roma, è il capitano della nazionale bosniaca, è un giocatore della grande esperienza, ragazzi. Dunque,
ha giocato su 3 dei 5 top campionati europei.
Ma un po' l'ho paragonato a Bonimba, no? Il 77. Erano tutti. Mio padre mi ha sempre raccontato questa storia. Tutti dubitavano, no? E il Trapp gli diceva: abbiamo fatto la scelta giusta a mio papà e tutti i suoi amici tifosi juventini. No, abbiamo sbagliato. Bonimba è finito. Bonimba è finito. Bonimba è finito. E Bonimba, soprattutto per la stagione 76-77, fu semplicemente fondamentale, no? Noi ce lo auguriamo, almeno per un anno, che possa essere davvero fondamentale, importante, poi vedremo.
Peraltro non voleva nemmeno la Juventus, perché a me ha detto Bonimba stesso che fu Pellegrini, se non sbaglio, era sì. Pellegrini che...
No, fu Ivano e Fraizzoli.
Fraizzoli che lo, tra virgolette, sì, costrinse ad andare via, poi ha detto...
Furono costretti,
fortunatamente.
Entrambi. Fu uno degli scambi più dolorosi della storia del calcio, perché il nostro Pietruzzi Anastasi, no, mio caro Pietro Anastasi, non voleva. Mi ha raccontato questa storia decine di volte, proprio è stato male, piangeva di notte, cioè delle cose... Non voleva lasciare la Juve, lo costrinse Boniperti.
Stessa cosa
e lui se la legò un po' al dito, no Pietro, questa cosa, perché non si sarebbe mai aspettato da Boniperti. E la stessa cosa accadeva con Bonimba, interista nato.
Forse è stato il primo scambio, Nicola, no? Tra sì, Inter e sì, Juventus, primo, che sì, fu clamoroso. Sì, insomma.
Fu clamoroso. Fu più o meno alla stessa età, forse se non sbaglio Pietro aveva un anno in meno di Bonimba, sì, un anno e mezzo in meno di Bonimba. Ci fu questo scambio clamoroso e Bonimba proprio disperato. Pietro, disperato, dobbiamo dire la verità, come al solito li abbiamo fregati, Pietro mio, perdonami.
Se sei ci ha guadagnato buon insegno e quindi la Juventus.
Perché tu eri talmente tanto juventino che proprio non, come tutti i juventini che vanno a far visita a quelli, hai detto sapete che c'è, ma io non vi aiuto. Infatti Pietro, insomma, ebbe dei problemi con la maglia nerazzurra, io ci scherzavo su questo, lo prendevo in giro, dico proprio non ti andavano di regalargli punti e gol, insomma. E invece Bonimba, devo dire, fece tanto tanto bene quella meravigliosa coppia con Bobby Goal, che ci regalò scudetto, uno scudetto indimenticabile 51-50 col Toro di Gigi Radice e la Coppa UEFA indimenticabile nella bolgia di Bilbao, la squadra tutta italiana. Allora abbiamo tanti messaggi, io direi, caro Rossi, di ascoltarne alcuni se possibile, la ringrazio, poi vengo lì durante la pausa che le porto. Lei, Quintiliano, li vogliamo portare un pezzettino di pizza, un tramezzino?
No, un ginseng.
Tè con biscottini? Secondo lei tè con biscottini? Non mi sembra.
Ginseng,
non mi sembra tè con biscottini. Secondo me questo è da rosetta alla mortadella, con esatto, la mortadella. È quello, insomma, il DNA è quello.
Annuisce.
Prego, Lucy.
Buongiorno Nicola, buongiorno Nick. Ciao, domanda buongiorno. Tecnica. Ciao. Con un regista basso come Bonucci e due piedi buonissimi come hanno Dybala e Kulusevski avanti, non credete che la soluzione del centrocampo muscolare possa essere ottimale per Pirlo? Grazie, vi ascolto. Forza Juve.
Hai capito che dice il nostro amico? Metti Bonucci davanti alla difesa, che ha ovviamente i movimenti da difensore, ma anche una buona visione di gioco, una bella battuta lunga. Beh, però a te è simpatica la cosa.
Sì, però... Mi sembrerebbe un po' avventata,
un po', bisognerebbe
esagerata,
ma più
diciamo
che altro
così,
per l'età, anche per l'età.
Esatto.
Però attenzione, alcune importanti metamorfosi dei calciatori sono arrivati dopo i 30-31. Ho capito che voleva dire lui.
Ho letto ieri la tesi di Pirlo sul suo calcio. Insomma, non lo vedrei lì Bonucci, anche
grazie,
se i piedi ci sono,
dice,
però
vabbè,
per carità sarebbe...
Perché avrebbe i movimenti ovviamente in fase difensiva, li avrebbe, no? Di copertura e di chiusura degli spazi. E potrebbe col suo
però
bel piede,
non ha
Leo il piede ce l'ha buono, ragazzi.
Non ha velocità nei movimenti, però.
Ragazzi, no, adesso ditemi una cosa: trovatemi un calciatore, un difensore nella storia della Juventus che batte lungo con la precisione di Leonardo. Ce n'è stato forse uno solo. Aspettate. Battuta lunga, 30-40 metri di lancio. Aspetta, faccio. Posso? Mi aspetta?
Come no?
Montero ce l'aveva. Paolo batteva lungo, era preciso, eh?
Però secondo me Bonucci è più tecnico.
No, dico sulla battuta
e Montero ovviamente
era
più difensore
del lancio.
E secondo me
lancio
meglio
lungo
Bonucci.
Ricordo
io dico meglio Bonucci
dei difensori centrali. Cirea non ce l'aveva. Paolo era l'unico che ce l'aveva, forse chi altro ce l'aveva, no? Battuta lunga chi ce l'aveva? Nessuno. Brio, Morini, no, insomma, sono parlando di difensori centrali, chi
tanto altro meno tanto meno
Ferrara, Viercudde, no,
Cannavaro,
no, insomma la battuta lunga ce l'aveva Paolo e ce l'ha Leonardo. Sei d'accordo? Condivide.
Sì, sì, sì. Andiamo
con altri audio. Sì, sì, probabilmente sì, sì, sì. No, sono d'accordo. Ce l'ha di più di Paolo Montero, però attenzione, attenzione su questa cosa, perché pure se parli con gli ex compagni ti dicono guarda che Paolo è un mancino meraviglioso, anche su, da questo punto di vista, però sì, complessivamente sì. Voto anch'io la battuta lunga di Bonucci. Prego.
Buongiorno caro Topiglio.
Ciao.
Allora, io ve lo dicevo già da diverso tempo fa, attenzione a Dybala. Voi ci state scherzando, non la prendete seriamente la mia,
io non
questa mia cosa,
mai.
Ma io sarei molto attento a Dybala, perché non riesco a capire per quale motivo
tu che stanno vendendo Dybala.
Io ti dico, esame.
Beh, io sinceramente 26 anni mi tengo Dybala, guarda.
C'è l'Inter di mezzo, oppure non riesco a capire per quale motivo abbia fatto l'esame.
Adesso lo ridico un'altra
volta. Se viene anche Suarez con Dzeko, secondo me parte Dybala.
No.
E io lo dico da diverso tempo.
Carlo, avrai ragione tu probabilmente, non lo so. Noi diciamo altro, noi diciamo che Dybala, come lo chiami tu, Dybala, non si muoverà dalla Juventus perché sarebbe un harakiri, no?
Posso dire velocemente?
Vista l'età e visto il momento del calciatore.
Suarez ha fatto l'esame perché in ogni caso a lui serve diventare comunitario, perché ha un altro anno di contratto con il Barcellona e anche se restasse in Catalogna il prossimo anno sarebbe libero di accasarsi in qualsiasi altro campionato già con il passaporto comunitario.
Amen. Linea Rossi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Bentrovati amici, eccoci di nuovo in diretta, stile Juventus, ultimo appuntamento settimanale e ricordiamo anche ultimo appuntamento con questo orario dalle 11 alle 13, da lunedì saremo in diretta dalle 15 alle 17. Allora, poi vi daremo tutto il nuovo palinsesto. Voglio chiedervi una cosa al 340-54-5324 perché ragazzi sta per tornare il campionato di Serie A, domani si parte, tra poco vi daremo qualche numero, quindi ci togli la curiosità, campionato a girone unico numero? Hai raccolto qualcosa?
No, ti dico tutti da quando è partito, chi l'ha vinto.
Ma chi l'ha vinto lo sappiamo, l'abbiamo vinto sempre noi.
I numeri, eccetera.
Dai,
la prima edizione intanto risale al 1898, Nicola Perano, dei quadrangolare.
La prima edizione girone unico è nel 29.
Indovina chi l'ha vinta, 29-30?
Chissà.
L'Inter, l'Ambrosiana Inter.
L'Ambrosiana Inter, ah, vero, lo sapevo. Vabbè, avranno corrotto sicuramente qualcuno.
Pensate che dal 58 invece,
scherziamo.
Su idea di Umberto Agnelli, Nicola, si è istituita questa stella per la squadra che vincesse 10 scudetti.
Umberto Agnelli che era presidente della Lega Calcio,
esatto.
Della Federazione, no, Lega Calcio.
E quindi
che appena nata,
polemica.
Il solito potere juventino, direi.
Per quanto riguarda le stelle, quindi 10 volte, la Juventus ne ha 3.
3?
Sì, pensavo. L'Inter 1 e il Milan 1.
Diamo un paio di distanza ai meneghini, direi. Sì, sì.
Albo degli scudetti, allora
la banda Bassotti milanese, sia da rossonera che nerazzurra. Prego, dimmi.
Al primo posto la Juventus con per la TGC 36, per te?
Ovviamente 36, chiaro.
Per molti 38 scudetti, ricordiamo i due famosi scudetti.
Ma per favore, ladroni che non siete altro. Prego.
Poi Inter e Milan entrambi hanno 18 scudetti. Genoa 9, Bologna, Provercelli e Torino 7, la Roma 3. Fiorentina, Lazio e Napoli 2, Cagliari 1, Casale 1, Verona 1, Novese e Sampdoria 1. Novese, Nicola,
la mitica Novese, il Casale, insomma, squadre davvero che hanno segnato la storia, che hanno fatto la storia, no? All'inizio del secolo passato ormai. Sì.
Esatto.
Ma quante storie meravigliose, ma veramente mi diverto ogni tanto ad andare a leggere. i primi campionati come venivano
strutturati. Che però erano, esatto, perché poi
erano soprattutto regionali e poi ci si ritrovava col finalone.
Un periodo, se non ricordo male, Nicola, è stato anche nord e sud, no? Girone nord e girone sud.
Ci si ritrovava con la finale nazionale. Va bene ragazzi, dunque in bocca al lupo davvero a tutti quanti, anche alle squadre che scenderanno in campo, speriamo che possano onorare al meglio questo meraviglioso sport facendoci divertire e vinca il migliore. Come sempre, a proposito di migliori, a proposito di onore, a proposito di personaggi importanti, anzi, qui parliamo di un campionato, ma ieri abbiamo salutato ufficialmente Gonzalo Higuaín, bocca al lupo davvero a Pipita, ne abbiamo parlato tante volte dunque. Inutile. Ieri c'è stata solo ufficialità, vero? La lacrimuccia.
Io mi sono commosso lo stesso.
È un po' scesa, no? Perché Gonzalo è stato Gonzalo, vero Rossi? Ma Gonzalo è stato Gonzalo, ma vede il grande direttore d'orchestra Rossi, no? Che invece di Gonzalo è stato Gonzalo, ma noi eravamo andati fin lì per far cosa? Non mi capisci? O lo imbocchi
per vedere
come
cosa?
I bambini. O il ragazzo, visto che non sa che esiste neanche questo gioco, il calcio, non capisce. Vabbè, questa è la disgrazia che dobbiamo vivere. Possiamo andare con qualche messaggio vocale, Rossi? Benissimo, la ringrazio.
Ciao ragazzi, Luca da Roma. E se invece andasse a finire così, non che io lo speri, prendiamo sia Suarez che Dzeko. No. Dybala va via ripianando i conti e in aggiunta, in entrata, però Paratici ci regala un centrocampista di qualità alla War o simili. Come la vedreste voi? Secondo me non saremmo messi così male, né sul rettangolo verde, né in banca, anche se poi questa è una cosa che noi non ci compete, però è solo per parlarne, visto che ormai grazie. I tifosi sono diventati ragionieri. Ciao, grazie.
Io boccio questa ipotesi.
Lui la boccia con la O molto chiusa, io la boccio un po' più aperta. Posso?
Quindi sono due diverse bocciature da analizzare.
A proposito di banche, ieri, lei conosce la sindrome di Stoccolma?
Sì, sì.
Ecco, io qualcosa sapevo, no? Di come nacque questa storia, no? Questa leggenda della sindrome di Stoccolma. Insomma, il rapito che si innamora il rapito che si innamora del sequestratore. O rapitore. E ieri ho visto il film proprio sulla vicenda, no, della rapina in banca a Stoccolma del 1974, con la cassiera che praticamente alla fine si innamora di questo cowboy che insomma era entrato lì come per cercare giustizia per un suo amico. È bellissimo il film, però mi è piaciuto perché non conoscevo esattamente le dinamiche di come posso.
Prego.
Ecco, continuare. No, perché mi guarda come a dire: non apra pagine cinematografiche.
No, no.
Io vado. Sinceramente apro le pagine che voglio. Rossi, prego.
Buongiorno Nicola, sono Sergio dalla Romania.
Ciao Sergio.
Vorrei un tuo parere su questa mia considerazione. Ora che Suarez potrà avere il passaporto italiano nei tempi dovuti, eccetera, non è che si possa essere un oggetto di desiderio di molte altre squadre, in particolare dei cartonati.
Caro
magari.
Sergio, dei cartoni, grazie. Animati, dice, cartoni animati potrebbero
anche mettere... in Romania cartonati come termine.
Sì, sì, i cartoni animati potrebbero inserire nei loro fumetti, nelle loro fiction animate un altro calciatore.
Chissà. In Spagna se ne parla, Nicolo, anche perché il Barcellona vuole fortemente Lautaro Martinez. Anche se sono giocatori diversi.
Però credo che questa cosa, perché loro la corte... la fanno ormai da tanto tempo, chissà, che poi non possa magari agevolare, no?
Ma poi ricordiamo, Nicola, che la
comunque non oso immaginare, perdonami, lasciamo
perdere.
Io vi giuro, non vengo, fatevela da sola la trasmissione, apre Rossi e poi sfogatevi, perché immagino quello che accade, dimenticheranno tutto quello che abbiamo fatto, chi siamo, quanto vinciamo, la nostra dirigenza. Sai come
no,
sono?
Già adesso
sai,
stanno
i viziatelli, no?
A buon punto, già adesso
abbiamo la tifoseria più viziata, credo, dell'universo. Ma vabbè, quando si vince molto, no, non è vero, sono viziate anche altre tifoserie, Real Madrid, Barcellona lo stesso, però comunque chi vince tanto è viziato, dai.
E quindi esigente,
viziatello. Prego. Io ancora sto aspettando qualcosa di Higuaín, vabbè, ma Prego, prego Rossi, prego. Oggi, Rossi. Oh, oggi è così.
Te l'ho detto, un ginseng.
Oggi stesso un ginseng per Rossi. Prego Rossi.
Ciao ragazzi, Giuseppe da Napoli, dirò ciao, sicuramente Giuseppe. Una fesseria. No, e se riprendiamo tutte e due e vendono Dybala per ripianare
Aridangede, Aridangede,
ecco,
bravo, ecco, si è risposto da solo.
E allora Nicola,
ma no amici,
hanno quasi suggerito un sondaggio con questa cosa.
Ma
prendereste entrambi con
cortesemente la mia trasmissione, una trasmissione seria, grazie, posso decidere eventualmente. Io neanche ne voglio parlare di questa cosa, innanzitutto per allontanarla, ecco, esatto. Vediamo. Prego Rossi.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, ciao. Sono Andrea Roma. Io volevo fare una domanda che è da tempo che me la pongo ed è questa: ma il bilancio ascrivibile all'esercizio di quest'anno di 70 milioni, cioè in realtà potrebbe annoverare anche il Jotel, tutte le altre strutture, magari l'acquisto di Romero, magari gli stipendi. Quindi io ho pensato, ma se l'anno prossimo sicuramente Cristiano Ronaldo se ne andrà, quindi questo bilancio passerà da perderà 30 milioni.
Non ha detto, cioè, però che vada via un contratto di 4 anni.
Ronaldo ha 30 milioni a bilancio. Inoltre il Romero dell'Atalanta che dovrà essere pagato. Inoltre altre tante spese, così come ammortamenti.
Amico caro, di notte
stipendi,
ci
giusto?
Sono tanti canali televisivi e ci sono documentari, ci sono libri da leggere. Quindi gli consigliamo di fare.
Discorso Ronaldo
ha fatto l'intreccio di situazioni. Grazie,
discorso Ronaldo è un po' intrigante,
benissimo. Però credo che Cristiano rimanga, credo che concluderà il suo contratto con la Juventus, dai.
Peraltro Nicola, mi risulta che fino a quando non c'è stato il lockdown l'investimento di Ronaldo stava andando molto bene, perché i ricavi operativi, merchandising in casi pubblici, sponsor, che quindi derivano anche dell'immagine di Ronaldo, andavano bene. Si sono rallentati, diciamo così, con il Covid. Certo è che se tu il prossimo anno Ronaldo volesse andare via, quindi non concludere i 4 anni, risparmieresti secchi 80 milioni, però noi insomma speriamo che continui e chiuda il contratto, il quadriennio.
Non è che li risparmiamo noi, anche perché noi 80 milioni, ma chi li ha visti mai, insomma? Neanche 80.000. Prego Rossi, grazie.
Buongiorno a tutti, sono Fabio da Velletri.
Ciao Fabio, Fabio.
Vi sto ascoltando. Grazie. Ma a questo punto allora, oltre a Dzeko, spero che prendano anche Suarez, perché come ha detto adesso, come ha sentito adesso Balzarini, servono altri attaccanti. Per cui speriamo che prendano tutte e due, perché così avremo una bella squadrina. Prendono un altro centrale dopo hanno visto che hanno venduto Khedira, a quel punto la squadra è ben fatta, credo.
Ragazzi,
no? Un vostro consiglio, complimenti per la trasmissione.
Grazie.
Ma non dobbiamo consigliarti niente, perché hai detto una cosa giusta, evidentemente sì. Però c'è un discorso,
può essere Suarez,
c'è un discorso economico, c'è un discorso di
età,
di età di calciatori, e a chi chiedi di far panchina? Se dovessero arrivare tutti e due, no? Cioè, è un bel casino, sottolineo, è bello, ma è un casino. Mi immagino possa essere eventualmente un casino anche per Mister Maestro, no?
E di conseguenza, Nicola, bisogna prendere un centravanti di scorta giovane.
Direi che quella sia la,
che sia disposto a fare panchina,
migliore,
a non giocare ovviamente.
Ma sì, abbiamo parlato tanto, dai.
Abbiamo parlato
è quello, dai, deve essere un ragazzo che accetti. Allora, o è un giovanotto, o ti prendi un 31enne, un Boriello, dai, sono le cose che abbiamo detto, un Boriello, un non lo so.
In questo caso direi di no.
Chi lo faceva?
Preferirei un giovane. Anche in prospettiva futura, no?
Quintiliano a me. Sì, prospettiva futura per come?
Perché Dzeko però
tu sai benissimo che non lo puoi sviluppare, ragazzo.
Lo so, però
rimane la ruota di scorta e fa ispezioni di partite. Per crescere e maturare un calciatore deve trovare continuità, questo lo insegna la storia. Come il discorso di Rugani, giochiamo con Rugani, ho capito, fatemelo vedere Rugani una stagione, no? Allora probabilmente al 31enne che mi garantisce quei 12-13 gol pesanti potrebbe essere più una garanzia rispetto al giovanotto che ha paura perché ogni volta che entra in campo teme magari di sbagliare e non è sereno perché non ha una personalità, una struttura già costruita.
Sì, però per esempio se parliamo di Ken, per esempio, già conosce l'ambiente, ritornerebbe alla Juventus, un po' più maturo.
Se mi parli di Ken è bene, però se tu mi dici vuoi Ken, non lo so, vabbè, no, mi dici un giovane semisconosciuto, non lo so, o mi dai un trentenne, trentunenne che c'ha quel viziaccio del gol, che sta là zitto, è la grande opportunità della sua carriera, dopo aver giocato tra A e B, squadre di provincia, no? Cattivo, che non è però
sì, che faccia il salto di guarda in chiusura di carriera.
Sta zitto, sta lì, fa quei 7-8 gol pesanti, diventa idolo del pubblico. Ne abbiamo avute queste storie, non è sì. Calcio. Ecco perché il ragazzo lo devi far giocare, è quello che a me dispiace vedere i ragazzi di 20 anni, ok, 21 anni, ok, arriva Ken, siamo contenti, diciamo di sì, no, per caratteristiche, lo conosciamo, ha del talento, ma quanto normalmente va a frenare la crescita?
Lo so, però...
Perché lo devi buttare dentro e ogni volta questo ragazzo deve assolutamente timbrare il cartellino, e non è facile.
Non è facile, no.
Capite ragazzi?
Facile no.
Un trentenne, trentunenne che ha lottato sui campi di Pozzolana, poi è andato in Serie C, poi in B, poi ha vinto la classifica annoia in Serie B, poi provinciale, poi ritornato in Serie B, sai che è un bomber, che è uno che è, ti dice sto alla Juve. Dai, chi fu così? Boriello, poi chi altro? Mi sta sfuggendo un altro che è stato così.
Luca Toni.
No? La Fugo, no, ma che? Luca Toni ha vinto il campionato del mondo.
No, ma, ah, tu dici di non
la figura di, la figura di un
figura media, media, media,
media. Ah. Centravanti, media, la Boriello, c'è stato Boriello e poi c'è stato un altro, ragazzi. Matri, ecco Matri, quando torna, un po' nella seconda esperienza juventina, un po' quello, no? No, tu... girovaga un po', va alla Lazio, poi torna alla Juve, quello accetta quel ruolo. Avete capito cosa voglio dire?
Sì, 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 no, ho capito.
Grazie. Meno male, sono stato chiaro. Prego Federico.
Buongiorno ragazzi, la battuta lunga e ce l'ha una solo, Rugani, Maremma Maia, Maremma,
pestata.
Mannaggia.
Per favore, grazie. Andiamo avanti. Io non lo so che cosa
ragazzi,
devo fare.
Buongiorno, mi arrendo, lancio lungo e preciso. Ai tempi l'aveva Julio Cesar.
Julio Cesar, bravissimo. Grazie, bravissimo, è vero. Bravissimo, prego.
Sì, ciao, ciao Nicola, sono Paolo da Valencia.
Ciao Paolo.
Beh, premesso che sono contentissimo che sia finalmente, pare che arrivi Dzeko, perché è perfetto, perfetto per la Juventus, soprattutto in questo momento, e non cambierei mai Dybala per Suarez. Pensavo che può essere che ci sia dietro l'Inter per Suarez, che ha fatto l'esame di italiano, e può essere che magari qualche scambio tra Suarez e Lautaro Martinez.
Grazie. No, ne abbiamo parlato. Ok, l'Inter, perché ci viene naturale, no, immaginare, anche per la struttura societaria, anche insomma una buona cassa, no, dei nerazzurri, e se no chi potrebbe essere?
Divertiamoci. Però potrebbe anche non esserci nessuno dietro,
esserci nessuno.
Lui prende questo passaporto e diventa comunitario.
Chi potrebbe esserci? Accetterebbe nessuno. Mai in Italia accetterebbe mai il Milan? No.
In Italia non potrebbe permetterselo nessuno questo investimento per l'ingaggio, dico io, no, perché il cartellino, se lui si svincola, è comunque zero.
E se ci fosse dietro il Napoli?
No, io credo di no,
sarebbe clamoroso.
Io credo di no, però
Il Napoli comunque, dobbiamo dire che negli ultimi anni qualche colpetto del genere l'ha portato a casa.
Secondo me resta il Barcellona, io lo dico oggi. Poi
sì, potrebbe
succedere.
Aspettiamo quella cosa lì del trofeo.
Delle convocazioni di oggi, di Koeman, vedremo.
Ragazzi, a proposito di oggi, ricordo che alle 14 presentazione ufficiale di Dejan Kulusevski, ovviamente seguiremo in diretta il tutto durante Cose di Calcio. Con Chiara Papanicolaou, Antonio Paolino. Allora, possiamo andare avanti? Io ancora. Quant'è che gliel'ho chiesto?
Te l'ho detto, quarto d'ora. Ginseng,
quarto d'ora che gli ho chiesto se quel coro. Ecco, ce l'ha fatto. Che brutta persona, mamma mia. Perrossi, Higuaín, è un attore di teatro, esatto. Gonzalo Higuaín, attore argentino di teatro,
anche la marca
che ha fatto anche qualche fiction e un paio di film, per lui è quello Gonzalo Higuaín, sono brutti momenti. Possiamo andare avanti, Rossi, grazie.
Ciao Nick, ciao Quintiliano, sono Luca da Cittanova.
Ciao Luca.
Allora, il mio pensiero è che la Juve abbia il dovere di provarci per Suarez fino alla fine, ci proverà fino a domani, tutta la giornata di domani, se capirà che i tempi non sono davvero fattibili, la Juve annuncerà Dzeko domani.
Grazie.
Ma scusa Nick, ma Dzeko è legato solo a Milik, che sta effettuando le visite mediche non si sapeva se in Austria o in Svizzera. Dopodiché Dzeko è pronto per venire a Torino, quindi non c'entra
questo
nulla,
sembrerebbe,
non è,
ragazzi,
la lotta non è Dzeko Suarez. Dzeko arriverà alla Juventus, dipende da Milik, che ormai ha tutti gli accordi, però deve sostenere le visite mediche.
Dovessero...
sapete che ha avuto due crociati, quindi sono un po' le visite, giustamente la Roma.
Garanzie, no? Perché esatto, ragazzo ha avuto dei seri problemi negli ultimi anni. Allora, se dovesse andare tutto ok dall'Austria, dalla Svizzera, insomma, da dove si trova a svolgere visite mediche, Milik, ragazzi, automaticamente Dzeko arriverà alla Juventus. Credo, poi io che vi devo dire? Immagino di sì a questo punto.
Io vedo già Dzeko domenica sera allo Stadium
a vedere la partita.
Bravo, sì, come se. E poi
l'annuncio ufficiale, guarda, ti dico, io ripeto, secondo me l'annuncio ufficiale non dovrebbe arrivare per insomma, quello un po' che conosco della Juve in queste manovre
secondo
di comunicazione, non dovrebbe arrivare domenica.
Secondo me lunedì e martedì a disposizione di Pirlo.
Scavalleranno, immagino. O arriva domani.
Se Milik finisce oggi, tutto ok oggi, sì, perché
magari
no?
Domani, ma del giorno della partita non credo che alle 17
no,
comunica.
No. Sono d'accordo.
O lunedì. Andiamo con gli altri audio, grazie Fede.
Buongiorno ragazzi, Federico da Roma.
Ciao Federico.
Io volevo fare una considerazione. Attualmente ci sono due giocatori più forti del mondo, che sono Ronaldo e Messi, il cui valore sappiamo bene qual è. Addirittura Messi aveva una clausola rescissoria da 700 milioni di euro. Ma una volta che smettono loro, il terzo può essere Dybala? Perché vendere una cosa adesso a 100 quando fra due anni ne può valere 500?
Grazie, sei stato
a
molto
voi
chiaro,
la tua sentenza,
molto
grazie.
Chiaro.
Ma io e Nicola andiamo anche oltre, credo, su Dybala, che almeno per me, ma credo che anche Nicola la pensi così. Io lo vorrei far diventare il simbolo del futuro della Juventus, io personalmente. Non so Nicola.
Lei che mi dice, Rossi, devo andargli contro. Dunque dico di no, dai, prego, andiamo con un altro.
Ciao Quintiliano, grandi siete. Io Dybala,
per favore, per così singolare, però
Suarez al suo. Cioè, perché no, sono proprio ipotesi campate in aria per me. Ma io vi volevo domandare un'altra cosa a tutte e due. Si parla di Suarez che sarebbe appetito dall'Inter in cambio Lautaro, ma siete sicuri che l'Inter sarebbe più forte senza Lautaro, con Suarez lì nel mezzo,
bravo,
e la Juve con Dzeko era preferito
di sono pienamente d'accordo
della Juve,
direi di sì. Grazie, caso, grazie, ho capito bene, sono d'accordo. Stavolta sono costretto a essere d'accordo con l'ascoltatore, non con lui. E cortesemente gli può chiudere il microfono, grazie. Andiamo.
Buongiorno Nicola, buongiorno a tutti Radio Bianconera.
Buongiorno.
Ma io non capisco perché dicono che Suarez debba andare all'Inter, semplicemente perché ha dato l'esame e gli hanno fatto dire la poesia del 5 maggio.
Non so. Ah, mi piace.
Come che ha fatto la poesia
mi
del 5
piace,
maggio,
mi
l'ha
piace,
letta
sì,
bene.
Sì, l'ha letta bene.
Con un italiano abbastanza
scandito, sudamericano,
tutti dicono, ecco, all'Inter ha citato la poesia del 5 maggio.
Vabbè, un Suarez alla Manzoni.
Io mi tengo Dybala tutta la vita. Ciao.
Grazie.
In effetti c'era uno degli esaminatori che voleva bocciarlo perché è interista e quindi ha detto oddio, no, non mi cita il 5 maggio.
5 maggio no. Abbiamo, no, aspettiamo un attimo, nel frattempo tra poco ragazzi verremo a leggere anche i messaggi di testo perché sono davvero davvero tanti. Abbiamo diverse cose da dire, eh. Sì, abbiamo tanto tempo ancora, ma mica tanto.
Mica tanto, ci vorrebbero 4-5 ore.
È arrivato mezzogiorno già. Allora, Fede, possiamo dare un altro paio d'audio, se tu mi dai l'ok, caro Fede, ascoltiamo le nostre zebre, prego.
Ciao ragazzi, sono Ivano. Con Dzeko io prenderei la quarta punta Ken, mi auguro che possa arrivare in prestito, così senza chiaramente vendere Dybala, perché lui a mio avviso è il punto fermo per il futuro, grazie, presente e futuro. E poi secondo me con Dzeko si troverebbe bene anche Dybala, se in alcune partite Ronaldo insomma riposerà, una bella coppia Dzeko-Dybala. Dybala si troverebbe molto bene. Cosa ne pensate?
Bravissimo.
Beh, Nicola lo dice da giorni, io mi sono accodato.
No, sto facendo in coda la sua riflessione. Noi li immaginiamo a tre, no? Lui ha detto giustamente.
Sì, certo.
Dybala, siccome abbiamo capito che vuole essere una Juve abbastanza camaleontica, quella che ha in mente Pirlo, vorremmo giocare anche con le due punte. E io continuo a credere che Paulino, che ruota intorno al puntero centrale, sia perfetto, no? Come certo fu con l'amore mio. Chi è l'amore mio? Chi è il giocatore che ho amato di più negli ultimi anni?
Negli ultimi?
Ecco, chi è?
quello che sta andando via?
Ma che dai, cioè, tutto bene, lo abbiamo voluto tanto bene, però cioè, è stato uno che secondo me ha incarnato al meglio la mia juventinità.
E credo, ma chi, Carlitos?
Ma che Carlitos? Ah, oh, cortesemente me lo caccia via Federico, faccia lei perché io veramente, prego, andiamo oltre.
Ciao Nicola, ciao Quintiliano, sta... Gabriele da Roma.
Cioè, mi sta distruggendo oggi. Non... Cioè... No, no, prego, prego, ascoltiamo Gabriele, perché almeno, almeno riflette.
Come quarta punta, il profilo perfetto sarebbe il ritorno di Llorente. Secondo voi è così impossibile da poter pensare a un suo ritorno?
Sì, credo di sì.
Ciao a tutti.
Ciao, credo di sì, vero. Penso di sì.
Anche no, secondo
non
me...
Lo so, credo di sì. Credo, non lo so. Che dici?
Io credo che... Punto su Ken, insisto.
Allora, non, senti, non gli, un altro gli posso dare un altro spunto, un altro aiuto? Come la caccia al tesoro che lasci là il bottiglio, qualcosa, l'indizio, no? Allora, chi è il giocatore che ho amato di più in questi anni?
Ma in questi...
mi può far scattare il conto da rovescio, perché si sta giocando in rapporto con me. Si sta giocando in rapporto con me. Umano e professionale.
Ma una punta.
Chi è il calciatore che io ho amato di più in questi anni?
In questi quanti?
Amato proprio, cioè, che, ti ripeto, in questi ultimi anni, che l'ho trovato...
Anche in questi nove ultimi?
A mio avviso rappresentava al meglio il mio spirito juventino
anche
e la Juventini,
ultimi nove,
e la cattiveria juventina. La
in questi
io.
Ultimi nove anche?
In questi ultimi, dai, nove anni.
Mi dispiace.
Mamma mia, ragazzi, ragazzi, adesso leggerà 3405, glielo dite voi, amici all'ascolto, glielo dite voi.
Vediamo ma, quanto ti conosco.
Vabbè, il rapporto ormai, Mac, il rapporto ormai è insanabile. Ragazzi, la frattura è insanabile. La frattura è veramente insanabile. Cioè,
che Mac, coppia, mamma mia. Cioè, Rossi De Bonis,
anche Rossi, anche Rossi probabilmente lo sa. Guarda.
Rossi De Bonis è oggi.
Va bene, dal momento della pausa di mezzodì a tra poco.
La prima radio sportiva del mondo bianconero, bianconero
che segue la tua squadra.
Radio Bianconera.
L'unica che conta.
Alessandro, uno sguardo al centro, fa partire il cross sul secondo palo, Mandžukić! Mario Mandžukić, dopo 8 minuti, sblocca la sfida, la Juve in vantaggio. Gran cross dalla sinistra di Alessandro, ha tagliato verso il centro dell'area il croato.
L'esterno dentro da Cancelo, posizione regolare, Cancelo al cross per Ronaldo che litiga con il pallone, ma Mandžukić fa 2-0 per la Juve. Non c'è riuscito Ronaldo, ma c'è riuscito Mario Mandžukić.
Si ferma il portoghese di fronte a sei avversari, commette il pallone sul terzo, il cross in mezzo, Mandžukić ha segnato la Juventus esattamente al 20° minuto. Nel corso del secondo tempo cambia il parziale all'Allianz Stadium di Torino, ha segnato la Juventus, ha segnato Mario Mandžukić.
E questa è la risposta della regia al signor Quintiliano.
E allora però
e questa è la risposta della regia al signor Quintiliano.
Posso fare un'obiezione?
Diciamo, obietti.
Allora, sa perché non ho pensato a Mandžukić? Perché Mandžukić non lo posso vedere come centravanti di scorta.
No, no, ma io non stavo parlando di quello che ho detto l'attaccante. No, ma sta cioè sta scivolando sugli specchi, ragazzi. Bentrovati, amici 1209.
Marione mio,
stavamo vedendo i messaggi dei nostri ascoltatori che hanno risposto.
Marione.
Mandžukić, Mandžukić, Mandžukić. Vabbè, ragazzi, peccato davvero, chissà che cosa sarebbe stato se Mario fosse rimasto in bianconero, ma ormai è passata tanta acqua sotto i ponti, caro Quintiliano.
Purtroppo sì, inutile tornare indietro.
Ma sì, ne abbiamo parlato anche ieri. 12:10, dai ragazzi, continuate a scriverci 340-54-25324, visto che sta per iniziare il campionato. E vi voglio chiedere una cosa, vi vogliamo chiedere una cosa, ragazzi. Ci fate un po', lo so, manca ancora tre settimane al termine del calciomercato.
5 ottobre.
Vi chiediamo ad oggi la vostra griglia. Prima, seconda, terza e quarta. Dai, scatenatevi al 340-54-25324. Fate la vostra griglia partendo dai campioni, poi alla seconda, la terza e la quarta. No?
Forse poi dal 6, Nicola, possiamo fargliela rifare, perché magari a mercato finito certo. Può cambiare qualcosa, sì, no?
Perché avremo magari giocato delle partite, no? Ci
saranno, e perché magari qualche squadra si sarà rinforzata.
Sì, interessante. Dai, ad oggi 18 settembre, ridosso dal fischio iniziale del campionato 2020-2021, dateci la vostra squadra favorita per la vittoria dello scudetto e poi a seguire seconda, terza e quarta. Mi raccomando, vi aspettiamo. Tra poco ci collegheremo con un gradito ospite che ci parlerà anche di Andrea Pirlo, possiamo dire, soprattutto di Andrea Pirlo.
Negli ultimi giorni, soprattutto di Andrea
Pirlo. Della figura del nuovo allenatore della Juventus, che sta facendo, devo dire, complessivamente sognare, no, i tifosi juventini.
Sì.
È una cosa bella.
Cosa bella, sì.
Sono un po' preoccupati magari per queste vicende di mercato, però sembra che quasi tutti abbiano la massima fiducia.
Diciamo, secondo me l'operazione entusiasmo di cui lui parla, ma sulla scia anche delle parole di Andrea Agnelli, che ricorderei benissimo, Nicola, sta funzionando. È chiaro che poi il campo sarà il giudice, come sempre per il calcio. Lui ha un'idea di calcio importante, però speriamo che sia realizzabile.
Hai letto la tesi?
Ci 30 pagine di tesi.
Ma hai letto tutte?
Sì, sì.
Interessante.
Sì,
io ho letto dei frammenti.
Certo, no? Certo.
Interessante. Sembra che voglia veramente proporre un calcio molto... Tu consideri Lippiano Conte?
No, lui ha detto che si ispira invece a, pensa, all'Ajax di Van Gaal, al Barcellona. Ha fatto un mix
anche
tra...
Anche noi, alla Juve di Lippi che batte l'Ajax a Roma... Lui giocava, però giocava
lui caso. Lippi non l'ha nominato, ha detto io mi ispiro all'Ajax di Van Gaal, al Barcellona prima di Cruyff e poi di Guardiola,
sì.
Alla Juventus di Conte.
Sì, quello sì. Vabbè.
Un è mix, stato, però ho un'idea mia, ha detto.
Importante,
però.
Importante per...
E al Milan di Ancelotti, ovviamente.
E anche il Milan.
Con cui ha giocato.
Ma non scherziamo, sì, infatti prenderà un po' da tutti, no? Da tutti questi grandi allenatori che ha avuto il piacere di vivere. Marcello Lippi un po' meno, perché l'ho avuto solamente tra virgolette come commissario tecnico della nazionale, dunque l'ha vissuto meno.
Diverso, certo, tu l'hai parlato di squadre di club.
Hanno conquistato insieme il mondo, insomma, e credo che prenderà un po' da tutti, no? Da questi allenatori che lui ha citato durante l'esposizione della tesi, e poi evidentemente prenderà il meglio da tutti, come giusto che sia, no? Perché ha avuto la fortuna di lavorare con grandi, grandi personaggi della storia recente del nostro amato calcio. Allora, amici, abbiamo in collegamento, ci fa davvero molto piacere, qui su Radio Bianconera, a proposito di Andrea Pirlo, a proposito di allenatori, il presidente dell'Asso Allenatori, mister Renzo Olivieri. Mister, grazie e buongiorno.
Buonasera.
Buongiorno mister.
Buongiorno mister. Allora, Andrea Pirlo pescherà un po' da tutti i grandi tecnici che ha avuto nella sua straordinaria carriera da calciatore. Crede che sia importante anche questo?
Sì, è importante, però è importante andare avanti. Le esperienze del passato contano, però questo è un calcio che cambia di continuo, quindi non si può adagiare su quello che si è visto e su quello che si è fatto. Bisogna cercare di andare avanti in quello che la scuola cerca di insegnare.
Lei si è esposto molto su Pirlo, no? Nel senso che ha detto...
No.
Secondo me, insomma, l'ha elogiato molto, peraltro è stato anche relatore delle 30 pagine di tesi che io ho letto, molto interessante peraltro, no? Lui parla di contesto di calcio liquido e giustamente lui dice che è cambiato il calcio e lui si adegua anche a questo. Perché lei è convinto che Pirlo sfonderà anche da allenatore dopo essere stato indubbiamente un fuoriclasse da calciatore?
Guardate, io questo non lo so, io ho detto quanto Pirlo di calcio e noi alla scuola riusciamo a verificare questo, poi ipotizzare quanto uno sarà capace di fare l'allenatore, questo è tutto un altro discorso. credo, e questa è l'intuizione, credo che lo saprà fare, credo che la sua esperienza di grande calciatore, la sua esperienza di calciatore che ha avuto grandi allenatori, credo che gli possa servire. Poi sono tanti i fattori che incidono sulla tenuta di un allenatore, che vuol dire se rimane in piedi dopo tre sconfitte consecutive alla Juve, questo è difficile che capiti, però può capitare anche. E quindi entra in gioco il carattere, entra in gioco tanti altri fattori che noi non conosciamo.
Sì, assolutamente. Mister, ma insomma, quanto è difficile questa, sì, questa tesi di laurea per diventare allenatori? So che c'è stata qualche piccola polemica.
Ma insomma, l'avrei fatta meno, però è una polemica che andava ad investire, a me sembrava un po' così, via, a dire la verità. Oltretutto da un amico, perché io con Mario Sconcerti sono anche amico, e da anni, da decenni, che andava a investire la tesi di questo. E questo mi dispiace, andare a investire anche il percorso che fanno gli allenatori italiani e la scuola allenatori. Io credo che sia ancora...
Che vogliamo dire, è ancora la numero uno all'avanguardia in assoluto?
Io credo che sia ancora all'avanguardia, sì. C'è da lottare perché gli altri stanno andando avanti. È chiaro che c'è stato un momento di flessione, di conoscenze, di cose, quando noi... stranamente, quando questa scuola si è seduta dopo i mondiali del 2006 e che abbiamo vinto, abbiamo detto il calcio è questo, no, perché il calcio va avanti, e lì abbiamo sbagliato, abbiamo dovuto ricominciare da capo perché gli altri ci siamo resi conto che ci passava la mano.
Interessante, l'ultima battuta e poi la salutiamo.
L'ultima, visto. Domani riparte il campionato, secondo lei la Juventus sta ancora davanti a tutte le altre o, come dice qualcuno, l'Inter si è avvicinata di molto, se non addirittura ha raggiunto i bianconeri?
Ma può darsi che le squadre si siano avvicinate, d'altra parte dopo 9 anni consecutivi sarebbe anche una cosa che potrebbe ridare un po' di interesse a un campionato che in qualche momento dimostra anche di essere monoso, no? Se vince sempre la Juve c'è un po' di monotonia.
Certo. Quello è comprensibile, no? Da parte degli sportivi neutri vorrebbero che ci fosse qualche novità, perché 9 anni... 9 anni sono tanti, mister. Ce ne rendiamo conto anche noi che tifiamo Juventus, pensi un po'.
Io tifo Fiorentina, l'ho sempre detto.
Vabbè, ognuno c'ha i problemi suoi, mister.
No, ma noi viviamo bene perché non viviamo nelle polemiche, perché non diamo, per ora non diamo fastidio a nessuno. Si vive abbastanza tranquilli.
Ma come è? Secondo lei come sta nascendo? Dai, ci siamo, gliela chiediamo. Come sta nascendo?
Insomma, piano piano bisogna capire dove questo sa vuole andare, e questo non è facile. Quindi si tratta di vedere tante cose. Una squadra che ha avuto difficoltà lo scorso anno, grosso. L'anno prima uguale, quindi pensare di entrare nelle grandi probabilmente
è ancora difficile,
vorrebbe dire dare illusione ai tifosi, però ecco che ritorni magari la Fiorentina.
Però la proprietà, mister, la proprietà è una proprietà che comunque...
Sì, no, ma io credo che un obiettivo ci debba essere, ritornare quella che era la Fiorentina. Quella che dei giovani, quella che divertiva, quella che non poteva pensare a vincere i campionati se no ogni 30 anni, come nella storia della Fiorentina, che andava allo stadio, si divertiva, poi qualche volta ci rientrava di battere anche la Juve, era un mese di grande
festa.
Però dico questo sorridendo, però io credo che le dimensioni della Fiorentina in questo momento debbano essere queste.
Ok. Mister, grazie di cuore.
Grazie mille, mister Buona Olivieri.
Arrivederci.
Grazie, mister. Grazie, mister Olivieri, presidente dell'Assocalciatori. Facciamo il punto, perché magari alcuni amici non sanno cosa è accaduto ieri. C'è stata questa polemica a distanza, ripeto, tra poi due amici persone che si conoscono da tanti anni, Mario Sconcerti, il direttore Mario Sconcerti e Renzo Olivieri. Perché?
Perché Sconcerti
ha provocato un po'.
Ha provocato un po', perché dopo tutta questa risonanza che ha avuto, no, la tesi di Pirlo, lui ha detto comunque è vergognoso che Pirlo presenti, che si, non Pirlo in quanto lui, però si presenti a Coverciano, un allenatore, presenti una tesi, invece di essere un allievo sembra quasi che sia un professore, l'ha voluta, diciamo così, ridurre così. Quel termine un po' vergognoso, quell'aggettivo ha un po' fatto giustamente.
E mister Olivieri gli ha risposto.
Mister Olivieri gli ha risposto, beh, Mario è un amico, l'ha confermato anche adesso in diretta, però insomma lui non può parlare senza sapere come invece funzionano le dinamiche qui a Coverciano, certo. Perché noi abbiamo sempre e comunque dei grandi allenatori. E poi ha fatto una battutina che non ripetiamo, Sconcerti ha detto quando vuoi facciamo un confronto, insomma una cosa che alla fine finisce lì.
Ma sì, assolutamente, grazie a Renzo Olivieri, ripeto, presidente dell'Asso Calciatori, insomma personaggio che conosciamo bene tutti, grazie a Quintiliano per averlo contattato. Andiamo con i messaggi audio, sono le 12:21.
Alex Del Piero è il vero juventino da sempre. Alex, ciao da Mario dalla Sardegna.
Ciao Mario, grazie, grazie. Ma noi parlavamo degli ultimi anni.
Degli ultimi anni. Mario,
poi Mario anche lui, dunque. Scusi, caro Mario, prego.
Esatto.
Ciao Nicola.
Buongiorno.
Davide da Frosinone, io devo fare una riflessione. Noi abbiamo De Ciglio che non riusciamo a venderlo, se no in prestito. Abbiamo dato via Higuain, Khedira e Matuidi e non abbiamo ricavato neanche un euro. Tre giocatori, e mentre la Roma ci vende Dzeko per 15 milioni. Vedo difficoltà nella nostra dirigenza.
Grazie, grazie.
Questa è la mia riflessione.
Grazie, è una riflessione, insomma, che grazie. Ci sta.
Sì,
nelle difficoltà qualcuno, di un mercato comunque complicato.
Lo ha sottolineato, forse un po' troppi, 16, 15, 16 milioni per Dzeko. Non lo so, forse 10 sarebbero potuti bastare.
All'inizio si parlava di 10, invece con la Roma ha alzato un
quanto
po'.
Quanto beccherà di ingaggio parecchio,
Lui 7,3 che sono gli stessi di fatto che percepiva, anzi percepisce ancora della Roma, alla Roma.
Dunque in questo momento facendo un calcolo 16 alla Roma, 7, facciamo 7,5 fa 15, 15 più 16 l'affare Dzeko ci andrebbe a costare 31 milioni di euro.
Però considera Nicola che per la società sono un biennale, consideriamo un biennale.
Sto dicendo 7,5 sono 15, ci sei?
15 e 15, diciamo, 30 più, sì, l'operazione quella.
Quindi, insomma, l'operazione più o meno è intorno ai 31 milioni. Prego.
Ciao Nick, buongiorno. Buongiorno. Massimo da Prato. Due considerazioni. Secondo me l'annuncio di Dzeko arriverà dopo la chiusura della borsa, essendo la Juve quotata in borsa. E invece io vedo nubi dense sul rinnovo di Dybala. Che ne pensi? Un saluto.
No, ad oggi non le vedo. Tu le vedi?
Troppo pessimismo, ad secondo me, Nick.
Ad oggi non le vedo. Io credo che sia ancora, poi ragazzi, che vi devo dire, se qualcuno è andato di nascosto, non sappiamo nulla, ad offrire 150 milioni sul piatto alla Juve, ma chi lo può fare però ad oggi?
No.
E io è quello che dico. Ok, avete ragione, ma la Juventus, cioè, penso che lo venderebbe per dai 100-120, no?
Almeno sui 100, sì. Cioè, così si parlava di quello quando veniva ipotizzato lo scambio con Dybala, con Pogba.
Vi chiedo, chi li avrebbe? Qualche sceicco? Qualche sceicco.
Ma secondo me
milioni per posso sceicco, dire, un bruscolino, arriva lo sceicco e te li dà.
Ma secondo me la Juventus non ha intenzione di vendere Dybala. Ecco,
però la Juve sappiamo benissimo che ha sempre detto, se arriva l'offerta
che
ci può far traballare, la cosiddetta indecente, noi ci sediamo.
Però secondo me l'arrivo di Dzeko favorisce.
No, ma poi conta anche il pensiero del ragazzo.
Certo.
Se arriva lo sceicco, no, e ti dice lo porto, ti do 200 milioni, me lo porto in Qatar, no, a giocare con la Qatar Airways. Ma il ragazzo ti dice, io con la Qatar Airways a 26 anni non ci voglio andare, anche se mi danno 30 zucchine al mese, no, all'anno, al mese, ok? La cosa non si fa, perché c'è un contratto.
Vabbè, certo.
Yeah. Grazie, grazie amici.
Marione Mandzukic, Massimo Cidacchio.
Ormai abbiamo svelato.
Vabbè, ma prenditela.
Pensate che io ho dei compiti per questo weekend, ho dei compiti da fare, scrivere 4 pagine di Mario Mandzukic.
Anzi veleno. Veleno. 2 pagine veleno e 2 Mario Mandzukic, ok.
Grazie. Ho chiamato anch'io Mandzukic. Ciao Paolo da Valencia.
Ciao Paolo.
Ciao. Grazie. Sembra Ciao, Balzarini come tono di
Paolo, sì, sembra Balzarini. Prego.
Dovrebbe essere Alessandro Del Piero il giocatore più amato da Nicola Del Bonis. Ciao da Robin De Luca d'Angri.
Grazie, grazie caro. No, eravamo Mandzukic, dai, Mandzukic. Okay, perché comunque è arrivato poi Alessandro gli ultimi, io ho detto negli ultimi,
anni compresi 9.
Alessandro, insomma, ha partecipato solo alla prima stagione, poi è un altro tipo di storia, dai, in maniera diversa. Scherziamo, Alessandro è quello che è, no? Rappresenta la juventinità. Più che altro diciamo sotto un aspetto di eleganza, modi, cultura, no? E Mario Manzo, che c'è quella Juve provinciale che amo io, no? Quella cattiveria che amo io, insomma, no? Sì. Giocatore che apprezzavo ed ammiravo anche prima che arrivasse alla Juve. Infatti quando arrivò fui molto felice, perché lo ho visto tante volte, mi era sempre piaciuto, e mi era piaciuto anche questa grande capacità di buttarla dentro quando contava, no? Nelle notti che pesavano, l'abbiamo conosciuto.
Non dimentichiamo Nick, che è stato capocannoniere 2 volte in Bundesliga, perché lui giocava centravanti, vero?
No, poi pensiamo, ragazzi, nella sua carriera, quando insomma chiuderà ufficialmente, ricorderemo che questo ragazzo ha segnato un gol decisivo nella finale tra Bayern Monaco e Borussia Dortmund a Londra nel 2012, se non sbaglio 2013. Poi ha segnato con noi in quella notte di Cardiff, poi vabbè, tanti altri gol a livello continentale importantissimi, ma una cosa clamorosa che rimarrà secondo me nella storia, quando lo leggeremo tra 30 anni, no, l'almanacco del calcio. Che cosa combina Mario Mandzukic? Fa un'autorete e un gol nella finale del campionato del mondo, ragazzi. Se voi andate a vedere il tabellino, c'è scritto autorete Mandzukic.
Nel quale è stato tra i protagonisti, peraltro.
No, dico, nella finale del mondiale questo fa una cosa clamorosa che probabilmente non accadrà a nessuno, a nessun altro. L'autorete, perché comunque è lui che deve in maniera decisiva il pallone, no? Quella palla spizzata, ricorderai, di testa, è un po' sfortunato poverino, e poi però con l'errore del portiere francese ruba quel pallone e segna, se non sbaglio, il gol del 4-2, del 2-4, no? Che era 4-1 in quel momento per la Francia, partita finita, e un po' si riapre con l'errore poi dell'estremo difensore transalpino che regala il pallone a Mario, che poi a porta vuota lo mette dentro. Andiamo, grazie.
Ciao ragazzi, Alessio da Busto.
Ciao.
Ma secondo me poi con la Roma ci si sistema per Dzeko, perché nell'ambito delle classiche plusvalenze sentivo che comunque De Sciglio, che ha i suoi problemi, veniva valutato 10-12 milioni, che se non sbaglio poi è anche la cifra che l'avevamo pagato noi, per cui sarebbe un'ipotetica plusvalenza e magari poi dopo, se non è adesso, prima o poi si sistemano. Le cifre dei cartellini ormai dobbiamo guardarle in un'ottica diversa.
Grazie.
Io
sono molto
contento di Dzeko, era quello che speravo, è l'elemento perfetto per Cristiano, per Ronaldo, per far giocare bene questa Juve, e quindi sono contento.
Buona giornata, grazie a te. Sei stato chiarissimo, di riflessione assolutamente intelligente. Prego.
Ciao zio Nicola, sono Claudio da Squinzano.
Ciao Claudio.
Vabbè, io sento parlare sempre degli attaccanti, no? Dzeko, Suarez, addirittura adesso Dybala. Ma un centrocampista di qualità lo vogliamo prendere, sì o no? E anche un terzino,
un
secondo me.
A
maggior ragione se parte De Sciglio. Ciao e fino alla fine.
Grazie.
Ciao. Sul centrocampista ne abbiamo parlato, Nicola. In effetti servirebbe secondo me uno, diciamo, un po' più alla Pirlo rispetto a quelli che ha la Juventus.
Ieri abbiamo fatto una bella riflessione in apertura di trasmissione, credo, con Beniamino Vignola, perché io ho detto abbiamo un centrocampo di tante stelline, ma ci manca la stella polare, probabilmente.
Chi li conduce? Sì,
la stella polare, cioè abbiamo tanti bravissimi giovani in prospettiva calciatori, e ci manca quello di carisma, di personalità, di
che
blasone,
gli indichi la strada, diciamo
il
così.
Pirlo della situazione, dai. Almeno facciamo
alla Pirlo, dai,
uno che è di carisma, è già arrivato, già formato, che potrebbe essere prendere per mano anche i più giovani, no? È pieno di ragazzi interessanti la nostra mediana, ma veramente bella da vedere, eh? Abbiamo diverse caratteristiche tecniche,
poi estremamente atletica, giovane, se togliamo Khedira, che comunque sta andando via, e Rams, di cui non si saprà il futuro, però gli altri
Rams rimarrà la Juve, credo, poi Io se fossi in Pirlo, e credo che Pirlo sia un uomo di calcio, ventiniano intelligente, a cui possa piacere un giocatore con quelle caratteristiche, il problema è sempre quello, continuità e vedere dove metterlo eventualmente. Perché se gioca a Betancourt e giochi col play basso, dai, mettiamoci Artur Melo.
Melo secondo me non partirà a titolare domenica, perché è un po' in ritardo di condizione.
No, domenica non lo vedo. Domenica la Juve secondo me è abbastanza fatta. No? Sì, credo, sì. Aspettiamo gli ultimi allenamenti.
Più o meno la prima test contro il Novara, più o meno.
Con il Novara più o meno, anche perché le soluzioni soprattutto davanti sono obbligate. Dunque credo Kulusevski e Cristiano lì e poi vedremo. McKennie
centrocampo, secondo me sì. Secondo me sì. È uno del più in forma. Un
minuto sta abbastanza bene. Vedremo, dai. Interessante scoprire quale sarà la prima Juve che sceglierà Andrea Pirlo per l'esordio in campionato. 340-54-25324. Vi ricordo anche quello che vi abbiamo chiesto poc'anzi rispetto alla classifica del prossimo campionato. Come la immaginate? Ad oggi, ripeto, bisogna chiudere ancora il cerchio del mercato e formare definitivamente le squadre, però insomma delle indicazioni ce l'ho.
Sta venendo una cosa al volo prima della pausa.
Prego.
Ma bisogna fare il pronostico?
Io ragazzi, vabbè, però lei mi sta
adesso mi riprendo per Mario,
mi sta complicando la vita.
Promuovimi la vita. Dopo questa cosa
il gioco del pronostico, ragazzi. Il gioco del pronostico.
Ma io vedi non che non ci siamo riabituati.
Cioè, quando ho bisogno di lui non c'è mai. Eccolo. Quando proprio non c'era bisogno lui c'è, linea rossa.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Andiamo di corsa, amici, 12:36. Allora, giustamente, Quintiliano, noi oggi abbiamo avuto talmente tante cose da dire, no? Ci siamo dimenticati il nostro giochino del pronostico che ufficialmente riparte. Dunque, Juventus e Sampdoria, amici, più bravo o i più bravi, come sapete e tanti voi sanno, saranno contattati poi lunedì per partecipare a Stile Juventus con il nuovo orario, ricordiamolo, dalle 13. Con queste 13 dalle 15,
mi giocherò dalle 15. Il 13 all'8
sì, a questo punto ragazzi
non so su quale ruota, dimmi tu.
Roma, direi su Roma, visto che siamo a Roma. Dicevo 13:15, no, appuntamento con Stile Juventus e potete iniziare a partecipare al nostro gioco del pronostico. Risultato esatto e primo marcatore della gara, non della Juventus, come sempre lo sottolineo più volte proprio con l'evidenziatore, risultato esatto e primo marcatore della gara, Juve-Sampdoria, primo impegno in campionato. La signora torna di scena dopo una cinquantina di giorni e proprio con la Sampdoria, conquistiamo il nostro 38esimo scudetto, il nono di fila, e ripartiamo dal Sampdoria.
Il che numero hai detto? Il
38esimo.
Lo vedi, perché prima hai risposto ironicamente.
Ma no,
Okay,
sono 36, non me l'ho sbagliato. Ok ragazzi, tra poco ci colleghiamo con un amico. Aia, scusate, ho perso la presa. Ci colleghiamo con un amico e con un collega di Radio Bianconera che ci aiuterà anche un po' a capire il passato, no, di Juve Sampdoria. Porteremo avanti questa rubrica per vediamo un po', stiamo lavorando, possiamo definirla la rubrica zero, non la puntata zero.
Prove tecniche di rubrica
per vedere poi se sarà possibile portarla avanti anche con il nuovo orario il venerdì, no, per raccontare tante cose sulla squadra che andremo ad affrontare, gli avversari, dunque aneddoti, curiosità e anche quello che magari accadeva, no, in alcuni momenti a livello politico, sociale, culturale, rispetto a delle partite che poi la Juventus andrà a giocare proprio con quell'avversario. In questo caso ovviamente ci stiamo riferendo alla Sampdoria. Quintiliano, io chiedo scusa a tutti amici perché dovremmo tornare molto indietro con i messaggi, ma possiamo
partire,
alcuni
dai.
Possiamo leggere. Vai.
Ma un attaccante dell'Under 23 per fare il quarto proprio non si può? Beatrice da Napoli. 10 scudetti di fila, poi legge dei grandi numeri, arriveremo terzi o quarti e vinceremo scudetto con playoff grazie all'idea di De Lamentes. Ciao Massi Bianconero, riguardo all'apertura degli stadi, come al solito si è deciso di non decidere. Andrea da Agropoli.
C'è una notizia, però poi la diamo.
Sì, sì. Nick, ragionando con il portafoglio, non con il cuore, se la Juve prendesse sia Dzeko che Suarez per vendere Dybala e risanare il bilancio, abbiamo già risposto. Comunque vada, forza Juve. Andrea Di Chianni, ciao ragazzi, Marco da Lucca, scambio Lautaro, Suarez, se così l'Inter ci guadagna calcisticamente, secondo me no. Secondo Nick non lo so. Nicola, sono d'accordo con te, anche io in confusione, il fatto che possano arrivare entrambi mi spaventa, che poi abbiamo spianato la strada per Suarez all'Inter mi rattrista, boh. In ogni caso io credo che per noi sia meglio Dzeko. Marco, ieri hanno chiesto a Suarez se masticava bene l'italiano, lui ha risposto chiedete a Chiellini, ci facciamo una risata. Già buongiorno, sono Nicola da Viareggio, secondo voi quante possibilità ci sono che arrivino Dzeko e Suarez insieme? Secondo me pochissime. Secondo me, se le cifre per Dzeko sono quelle lette, la Juve subisce un bel salasso, oltre a quello già subito con la rescissione di Higuain. Voi che ne pensate? Massimiliano da Liverpool. Parliamo sempre, Massimiliano, di un mercato particolare. Ciao ragazzi, mi pare però di aver capito che articolo 40,7 del regolamento FIGC, per tesserare un giocatore non serva il passaporto ma l'attestazione di cittadinanza, appunto, che viene rilasciata dall'anagrafe del comune e solitamente può essere presentato come autocertificazione. I tempi non sono quelli dell'ottenimento del passaporto, infatti vi dico che difficilmente riuscirà a ottenere la cittadinanza italiana entro il 5 ottobre, ultima data del mercato. Ciao Nicola, ciao Gian Pietro, giocando a tre davanti ha sodato l'arrivo di Dzeko, al momento avremo Ronaldo, Dzeko, Dybala con alternative in panchina, Bernardeschi, Costa, un vice Dzeko o comunque da far giocare in alternanza, ci manca Mirko D'Alegnano, hai dimenticato Kulusevski che oggi ricordiamo alle 14 sarà presentato alla stampa. La Juventus aveva bisogno di due punte e le ha prese, Dzeko e Suarez. Ciao Gianluca da Roma, addirittura ti porti avanti,
ha detto il nostro amico.
No, dice, la Juventus aveva bisogno di due punte e le ha prese, Dzeko e Suarez. Ciao Gianluca da Roma, non credo Gianluca che prenda Suarez. Charles uguale Dzeko, Dybala uguale Sivric, Reset uguale Boniperti, passato e presente.
Che bello,
questo gli piace a Nicola, questo mi messaggio piace. Andrea da Roma, Suarez ha preso il passaporto perché l'anno prossimo verrà alla Juve insieme a Messi, Cristiano vincerà la Champions e andrà via da eroe. Andrea da Sabaudia, mamma mia. Battuta lunga, Giulio Cesare, l'abbiamo detto. D'accordo con voi sulla tattica, Dzeko boa centrale, ma perché non Zapata, un giovane forte anche per visione futura? Avrei preferito Ken e Pinamonti. Ciao Graziano da Carpi. Ciao ragazzi, come si fa a criticare una società che vince da 9 anni consecutivi? Dovremmo essere sempre grati, invece cambiate squadra per favore, non abbiamo bisogno di tifosi come voi. Un po' polemico, non vi accontentate neanche di avere il miglior calciatore del mondo da 3 anni, e poi chi dice che Dzeko non sia forte non capisce niente di calcio. Saluti Andrea da Roma. Andrea, condivido su Dzeko pienamente. Ciao Nicola, la battuta lunga l'aveva Tudor. Fabio da Capranica, ciao, no, a tutti.
Vabbè, ragazzi, sì,
Tudor,
sì,
no, Tudor.
Sì,
no, però non a questi livelli, no, non a livelli di...
Sì, qualche più che battuta lunga è calcione lungo.
Esatto,
di Tudor. Dai, ragazzi.
Ciao a tutti, gli esami del viaggio di Suarez è stato organizzato dalla Juve, ha detto Roberto Renga, non penso che siano solo così scemi da farlo andare all'Inter, vi pare? Ah sì, Stefania da Roma. Nick, bravo con i piedi, con un bel lancio lungo e un tiro portentoso, c'era Giulio Cesar.
Sì, beh, l'abbiamo detto un altro amico.
Buongiorno, perché si parla di Suarez all'Inter, non avrebbe gli stessi problemi burocratici trovati alla Juve? Grazie Fabrizio da Parma. Certo, i problemi burocratici sono sempre gli stessi. Ciao Davide da Frosinone, che dire, Higuain Matuidi uguale 0 euro, Dzeko 15-16 milioni, vedo chi fa mercato un attimo in difficoltà, soprattutto Paratici.
Perfetto.
Grazie da Nicola.
Grazie, no, fermiamoci un attimo, poi torneremo a leggere i messaggi, ne abbiamo anche tanti audio, ma ragazzi purtroppo, come si suol dire, il tempo certe volte è tiranno. Allora, vi stavo dicendo prima che cerchiamo di portare avanti questa nuova rubrica molto interessante, un po' diversa rispetto a quelle che sono poi le tradizionali rubriche dedicate a, insomma, ai corsi e ricorsi storici, no? Rispetto alle partite di campionato, di Coppa della Juventus, e apriremo, ripeto, delle pagine anche legate a quello che è l'aspetto sociale, culturale, sportivo, certo, dell'epoca, che andremo ad analizzare riconducendo appunto le nostre riflessioni a quella che è la gara che poi i bianconeri affronteranno nel weekend di campionato. E abbiamo in collegamento Skype un volto conosciuto, una voce conosciuta di Radio Bianconera. Tutte le mattine lo, lo potete seguire dalle 20, dalle, sì, stavo dicendo, dalle 21 alle 22, dalle 9 alle 10. Buongiorno e bentrovato a Fabio Elena. Ciao Fabio.
Ciao Nick.
Ciao, ciao Fabio.
Ciao Quintiliano. Buongiorno. Grandissimi.
Buongiorno.
Grazie del grandissimo.
Piacere, che piacere.
Piacere, piacere. Fabio, allora, oggi l'abbiamo definita un po' una puntata zero, una rubrica zero, sì, no? Proveremo un po' a spaziare rispetto a quello che è il consueto appuntamento con che facciamo, no? Che abbiamo portato avanti anche negli anni con stile Juventus, no? Corsi, ricorsi storici, numeri, curiosità delle sfide che poi i bianconeri vanno ad affrontare nel fine settimana. Partiamo da Juventus-Sampdoria, caro Fabio, perché
oh,
so
yes, eccoci,
che hai trovato tante curiosità. Dunque consiglio ai nostri amici all'ascolto di seguire con attenzione. Prego Fabio.
Vabbè, intanto, prima di tutto, ma questo è un dato storico che conosciamo praticamente tutti, non si era mai giocato a Juventus-Sampdoria a Torino la prima giornata di campionato. E soprattutto, questo, magari, beh, forse questo magari poteva sfuggire. Probabilmente le due volte che si è giocato invece a Genova, la prima, credo che quella se la ricorderanno un po' tutti, soprattutto quella, credo, del 1982, vero Nick? Tu
sì,
c'eri.
La ricordiamo
e anche, molto e anche il tuo socio lì che fa finta di niente, so che sì, c'era perché si ricorda benissimo. Dai, 1982.
All'epoca lui tifava per la Roma, lui era all'Olimpico a seguire l'esordio della oggi, Roma che poi diventò campione di
sì.
Oggi sono sotto il fuoco amico.
È Juventino all'occorrenza. Prego Fabio.
Era la prima di campionato, prima gara ufficiale di campionato della Juve dei campioni del mondo, quella di Michel Platini, quella di Zbi Boniek, e iniziò perdendo 1-0 a Genova, così. E sai chi era l'allenatore di quella Sampdoria, Nick?
Ma il signore che abbiamo avuto ospite in trasmissione qualche minuto fa?
Ah sì, capito. Sì. Il relatore di laurea
Lo vedi che noi siamo sempre sul pezzo.
Io non è che lo sapevo, non mi ricordavo. Era Renzo Olivieri.
Renzo Olivieri è quella... Adesso io francamente non so se i giornali la titolarono così, ma se Brady viene mandato via da Torino per lasciare spazio a Platini e la prima partita batte Platini, magari qualcuno il titolo l'avrà fatto su quello. Credo che
sì, è vero, perché c'era questo incrocio, il destino ci regalò la Sampdoria subito di Liam Brady, perché Brady passò appunto dalla Juve alla Sampdoria. Prego, Fabio, prego.
C'era già un giovanissimo Roberto Mancini, comunque quella lì va maluccio.
E il primo il gol lo realizzò Mauro Ferroni, ricordiamo.
Sì. Va meglio decisamente l'altra, che è più recente, ce lo ricordiamo tutti, 2013, la prima in campionato anche lì di Carlos Tevez. Prima entra, gioca, segna, assist di Pogba, vinciamo 1-0.
Maglia
gialla.
Cioè,
i primi tre dei 102 gialla. Punti, ecco, così le inquadriamo in maniera...
La ricordo benissimo.
In maniera perfetta.
Secondo tempo la sblocca Carlitos e Juve in maglia gialla, no?
Subito, aveva già segnato in Supercoppa contro la Lazio e fa il bis anche in campionato. E visto che la maglia numero 10 non era più stata indossata dalla fine dell'era di Alessandro Del Piero, dire che era un bel modo per
onorarla,
dai, prendere aria, no?
Ricorderai che bella estate fu quella a Châtillon, no? Quando arrivò Carlos Tevez, eravamo lì tutti un po' più giovani, ci siamo divertiti, quindi, voi come Juventus, tutti quanti, ricordo c'era un clima bello, indimenticabile. Prego, prego.
E quindi, cari miei amici romani, non avendo partite giocate a Genova contro la Sampdoria, la prima di campionato, la prima a Torino chiaramente contro la Sampdoria, ho iniziato a guardare qualche precedente e me ne è venuto fuori uno che a cui sono particolarmente legato perché ero in Juventus in quel periodo, e poi andando ad analizzarlo bene ho trovato un bel po' di analogie. La partita in sé, 27 ottobre 2009,
sì,
Juventus-Sampdoria 5-1. Che io continuo a definire, e credo non solo io, la più bella partita della Juve di Ciro Ferrara. Tra l'altro arrivavamo già da
la
qualche...
La più bella o l'unica?
No, secondo me no. Le prime giornate erano state belle.
Me lo ricordo.
Dai, vinse a Roma,
la vittoria all'Olimpico con Melo.
Esatto,
con
lo bloccai alla zona mista dell'Olimpico Ferrara io.
Sì.
Vai.
Diciamo che anche, forse non l'unica, probabilmente l'ultima, a parte quella contro il Milan, contro l'Inter, quella risolta da Marchisio, però... e poi dopo lo racconteremo, diciamo che quello che succede poi tre giorni dopo forse è l'inizio della fine di tutto, perché arriviamo a questa partita, ricordate bene, eravamo partiti bene, poi qualche passo falso, soprattutto la sconfitta di Palermo, la Sampdoria che era, ricordiamo, l'ultima Sampdoria di Paratici, di Marotta, di Del Neri, che erano appunto destinati poi ad arrivare a Torino l'anno dopo. La Sampdoria parte addirittura meglio della Juve, batte anche l'Inter di Mourinho e ci presentiamo a questa partita sotto di due punti. Quindi ci troviamo sotto di due punti, gara infrasettimanale che si gioca allo stadio, allora lo stadio
Olimpico,
Olimpico, lo stadio Olimpico grande, che adesso è diventato Grande Torino, ma a quel tempo era Olimpico, noi giocavamo lì in attesa dello stadio. Adesso ti dico perché ho scelto questa determinata partita, a parte appunto il bel ricordo, perché
ascoltate bene, perché io lo so, ascoltate bene.
Sì, fu un 5-1 nettissimo in cui la Juve stradominò in lungo e in largo, doppietta di Amauri, gol di Chiellini, gol di Camoranesi, gol di Trezeguet nel finale. Ma ho trovato delle belle similitudini. Intanto, visto che siamo in pieno periodo Covid, che anche ogni tanto vorremmo non ricordarcelo, però è così, in quel 2009 stavamo vivendo la prima pandemia del millennio, che era l'influenza suina, che visto che fortunatamente in Italia ha lasciato pochi strascichi, magari non ce la ricordiamo più, ma eravamo in piena emergenza, diciamo così, ripeto,
a livello mondiale, più a livello internazionale, è vero,
quantomeno internazionale. Sono andato poi a cercarmi i dati, alla fine ha prodotto 18.000 morti, che non sono pochi, però in confronto a quello che stiamo vivendo adesso era decisamente meno. Ma sai perché sono venuto perché mi sono ricordato di questa pandemia? Perché il giorno dopo la partita, quella contro la Sampdoria, Gazzetta dello Sport, che ovviamente apre a tutta pagina con la Juve che vince, che diventa quindi ufficialmente l'anti-Inter, trafiletto in basso a destra, si trova a metà squadra della Lucchese che erano positivi appunto a questa nuova influenza. E quindi la notizia compariva anche sulla prima pagina di quella Gazzetta dello Sport di quel 29, a quel punto, che era il giorno dopo.
Analogia sanitaria,
è una chicca, diciamo. Questa proprio
Poi altri fatti di quel periodo: era uscita la biografia di Andre Agassi, quello fece parlare parecchio, perché uno dei più grandi giocatori della storia del tennis, che racconta nella biografia di odiare il tennis, non era proprio una notizia da poco. Fuori dall'ambito sportivo, e qua rimaniamo in Italia, era scoppiato da due o tre giorni il caso di Stefano Cucchi. Era stato trovato pochi giorni prima, credo che voi appunto, essendo a Roma, sapete ancora meglio cosa. E visto che è un fatto di cui se ne parla ancora oggi, a 11 anni di distanza, e finalmente sembra che cominci ad uscire quello che è veramente accaduto, la verità, e quindi è uno di quei casi all'italiana che purtroppo ci siamo trascinati a lungo, e speriamo che, rispetto a tanti altri casi all'italiana, finalmente si riesca ad arrivare alla fine con una sentenza giusta e non senza colpevoli.
Chi era il governo del nostro paese quell'anno?
Mi sembra Silvio Berlusconi.
Silvio Berlusconi. Hai altro?
Altro.
Interessante, però.
C'era stato un rigurgito di hooligans in Inghilterra.
Ah, sì. Con Capello, no? Quella cosa che avevamo.
E che cosa disse Capello, intercettato subito dopo, perché Capello era il CT di quell'Inghilterra? Disse che in Inghilterra era diventato purtroppo, anzi per loro fortunatamente, una rarità dopo quello che era accaduto a metà degli anni 80, e dicendo invece che l'Italia stava molto peggio dell'Inghilterra, tanto da dire che l'Italia era a quel tempo ostaggio degli ultras.
Perché aveva, sì.
Disse alcuni club, non proprio lì, insomma... Diversi club sono ostaggio degli ultras. Sì, me lo ricordo.
E tanto che nel giorno del 28, quindi quando noi stiamo per affrontare la Sampdoria, la Gazzetta apre in alto con una dichiarazione di Ranieri, guarda caso, che è l'allenatore di quella Sampdoria che ci troveremo domenica, ma che era stato fino a pochi mesi prima allenatore della Juve, che lui dice: per colpa degli ultras a me non hanno preso Stankovic. Risposta pronta della Juve: non è vero, non è quello il motivo. Sta di fatto che però in prima pagina di quel giorno lì, oltre alle dichiarazioni di Ferrara, che diceva è il momento
adesso
nostro.
Devi dirci una cosa, visto che lavoravi in Juventus, davvero fu così? Io ricordo un po' la vicenda, no? Ma davvero, insomma, gli ultras intervennero per... Io credo che un po' indirizzato.
Ricordo che, sicuramente non ricordo sfuriate di tifosi a Vinovo, cose del bar. Almeno io non ricordo se ci sono state. Magari pressioni sulla società, magari sì, ma di questo non mi ricordo e non ho la certezza. Purtroppo in quel momento lì, e lo sappiamo tutti, ma anche
insomma,
non
ricordo
loro,
i sit-in di ultras davanti ai cancelli di Vinovo, no, per quella vicenda, ecco.
Diciamo che non era in quel momento una società particolarmente solida, ma non per colpa loro, perché eravamo reduci da tutto quello che stava capitando. E tra l'altro, a proposito di società, il giorno prima di quel famoso Juventus-Sampdoria, noi abbiamo un nuovo presidente, perché il giorno prima, il martedì, c'è l'assemblea dei soci a Torino e viene ufficialmente
sentitela un po' bene adesso li fai cadere dalla sedia se sono o li fai sbandare se sono in macchina.
Jean-Claude prima partita Blanc, da presidente e amministratore delegato.
È vero. Ma sai, io, quando ne abbiamo parlato, io mi era completamente andata via dalla memoria questa questa investitura di come presidente, vero?
Sì, perché finiva il mandato di Coboli Gigli, che non venne rinnovato, e quindi Blanc si prese quella doppia carica. Sì. Okay, a me è sempre venuto il dubbio, e allora i casi sono due: o Coboli aveva questa funzione straordinaria che noi magari non ce ne rendevamo conto, che quindi magari oltre solo avere una, perché aveva più che altro un'idea, un'immagine, perché era quello che comunicava e tutto. Sì. O il fatto di dover ricoprire due incariche, quindi per Blanc doppio lavoro, sta di fatto che subito dopo poi è iniziato il vero crollo della stagione, perché tre giorni dopo quella partita noi abbiamo la partita casalinga contro il Napoli, che si gioca il 31, quindi il giorno di Halloween, abbiamo l'occasione di avvicinarci ulteriormente all'Inter di Mourinho, che tra l'altro aveva poi vinto anche la sua gara, quindi eravamo ancora un po' staccati, 2-0 per noi e prendiamo tre gol nel giro di una decina di minuti, e da lì finiscono quelli che poi erano quei pochi sogni di gloria di andare poi a beccare l'Inter. Che poi nel giro di un mese finisce l'avventura in Champions League a causa del Bayern di Monaco, e poi subito dopo aver battuto l'Inter a Torino col gol di Marchisio, purtroppo crolla tutto.
Una brutta eliminazione anche in modo. Sì, la sconfitta fu amarissima, no? Quante ce ne fecero 4, 5 al Torino?
Ricordo. Sì, 4 nonostante il vantaggio 4. Iniziale di David. Quindi proprio,
Fabio, è stato un piacere ascoltarti.
L'accostamento
ovviamente era legato anche al fatto che Andrea Pirlo, proprio come lo era allora Ciro Ferrara, era un assoluto
debuttante,
però io vedo che Pirlo, al contrario di quello che era Ciro, intanto può contare su una società che da 9 anni che vince, quindi molto più solida di quella che era allora, e in più mi sembra che lo staff che gli sia stato messo a disposizione si abbia persone con molta esperienza. Questo te lo dico perché con una chiacchierata recente che avevo fatto con Rampulla, è stato lui prima a dirlo, eravamo uno staff assolutamente privo di esperienze, e lui che era l'unico che aveva fatto poi la prima squadra nell'anno di Serie B, e appunto era l'unico che poteva vantare quel minimo di esperienza in una prima squadra, e che prima squadra tra l'altro.
Certo. Fabio, grazie di cuore per il tuo
grazie
contributo.
Grazie Fabio.
Puntata,
grazie
anzi, a voi, rubrica, ragazzi. Ripeto, rubrica zero. Mi auguro che sia stata di vostro gradimento, insomma abbiamo spaziato tra calcio, storia, politica, cultura, sociale e quant'altro. Fabio, un abbraccio, buon fine settimana.
Grazie. Ciao Fabio,
grazie amici,
grazie
al nostro... buon Juve Samp a tutti.
Grazie al nostro Fabio Ellen. Allora ragazzi, siamo in ritardo, chiedo scusa veramente ai nostri amici che seguiranno. Ricordo il nuovo palinsesto da lunedì dalle 9 alle 10, appunto il nostro Fabio Ellen, ieri e oggi, e poi Generazione Urrà il mercoledì dalle 10 alle 12, Social Club, Camillo De Michelis, Simone Di Noi, ok, così non mi sbaglio, che ieri poverino Camillo lo stavo per dimenticare, anzi l'altro ieri. 10-12 Social Club, dalle 12 alle 13 Luca Cavallero, Giulia Borletto, Up and Down, ok, nuova rubrica, dunque mi raccomando seguitela amici. 13-15 rimane invariato l'appuntamento con Cose di Calcio, Antonio Paolino e Chiara Papanicolaou. Dalle 15 alle 17 Nicola De Bonis, quindi chiamo Gian Pedro, mi auguro Federico Rossi,
gli auguri
stile Juventus. Stile Juventus dalle 15 alle 17, ragazzi, si scherza ovviamente, ci divertiamo un po'. Dalle 17 alle 19 Alessandro Santarelli e Vincenzo Marangio, due in bianco nero. Dalle 19 alle 21 c'è un bello spostamento per i nostri amici di Terzo Tempo, Marco Spadavecchia, Luigi Schiffo, Alberto Mauro e chi più ne ha più.
Un'offerta più ampia per i nostri amici da casa.
È una bella squadra che vi terrà compagnia appunto dalle 19 alle 21 con Terzo Tempo. E poi gli appuntamenti infrasettimanali, che stiamo ancora costruendo qualcosa con delle novità in arrivo, poi vi terremo aggiornati. Questo dunque il nuovo palinsesto di Radio Bianconera da lunedì prossimo. In bocca al lupo e buon lavoro a tutti i colleghi. Siamo giunti al termine. Federico Rossi, grazie di cuore per il tuo straordinario, fammelo dire, sottolineare più contributo, anche se lui il calcio non lo segue. Che dici?
Ma l'unico obiettivo sono io, vabbè. Il vostro obiettivo. Okay, sì.
Poi mi raccomando, salutiamo Mister Magù Quintiliano Gianpietro, grazie Quintiliano.
Ciao Nick, voglio solo dire che Juventus-Sampdoria sarà arbitrata da Piccinini al VAR Calvarese.
Piccinini, sapete che io non ho mai detto, vabbè, ma Quintiliano deve essere indirizzato da questo punto di vista. Io 20 anni in serie Juventus non ho mai ricordato l'arbitro al venerdì.
È una deformazione.
Però lui vuole fare come gli pare. No. Vabbè, oggi è andata così, chiudo perché devo picchiarlo, a lunedì, nuovo orario, ci ritroverete qui. Quelli di sempre, stile Juventus, dal 15 al 17. Mi raccomando, passate un sereno weekend. Speriamo che sia un inizio di campionato bello per la nostra Juventus. Certo. E in bocca al lupo.
E vincente.
E in bocca al lupo a tutti quanti, a tutti gli sportivi, a tutte le squadre. Davvero anche agli arbitri. Dai, a proposito di arbitri, perché hanno un ruolo molto delicato. Grazie da Nicola Bonis. L'augurio di un proseguimento di ascolto qui su Radio Bianconera, un buon proseguimento d'ascolto qui su Radio Bianconera e sereno weekend. Ciao, fate i bravi, mi raccomando. Ciao.
Stile Juventus, cronaca e approfondimenti sulla Nostra Signora, da un'idea di Nicola De Bonis. Rimanete all'ascolto fino alla fine.